Nel suo intervento, nel tratteggiare un quadro molto composito, si era soffermato sugli aspetti della democrazia e aveva accennato, cioè portato a riferimento che la democrazia non può essere solo una procedura, è un sostantivo che va aggettivato ed è soprattutto deve garantire partecipazione attiva. Aveva poi aggiunto che ci può essere relativismo nelle scelte, ma mai sui valori. Allora, all'interno di questo quadro, che era stato molto pungolante per le riflessioni che abbiamo cercato di sviluppare in questi mesi, oggi vi richiediamo così di portarci un contributo per capire come si può rimotivare da un lato i cittadini a partecipare alle scelte che li riguardano direttamente, ma nello stesso tempo anche come si può richiamare i rappresentanti, i loro rappresentanti, a coltivare un rapporto più sincero con gli elettori stessi, più fedele agli impegni presi durante la campagna elettorale, e come si potrebbe in questa logica riappropriarsi tutti assieme della categoria della responsabilità. La responsabilità intesa sia come abilità nel dare risposta, ma anche come promessa, impegno e presa in carico. E se si può pensare che alla base di questo rinnovato e qualificato rapporto tra elettori e rappresentati si possa porre di nuovo appunto questo importante riferimento che ha degli agganci importantissimi per la dottrina sociale della Chiesa.
Sono lieto di avere, buonasera a tutti intanto, poco spazio perché la domanda richiederebbe una nuova relazione per la quale non sarei certamente preparato. Ma io esordirei dicendo così, che la chiave di volta di tutto mi sembra che sia una chiave di carattere educativo. Per paradossale che possa sembrare, una questione così politica, così squisitamente politica come la questione della democrazia, ha un punto d'accesso rispetto alla domanda fatta che è di tipo educativo. Mi spiego. Il cittadino democratico non è qualcosa che ovviamente si trova in natura. E d'altra parte non è neanche qualche cosa che possa essere pensato come il prodotto della politica stessa. La politica ha bisogno di un certo tipo di, la politica democratica, la democrazia ha bisogno di un certo tipo di uomo, ma non è in grado di produrla, anzi, grazie a Dio, non deve neanche accostarsi all'idea di produrlo. Perché tutte le volte che la politica si è preoccupata di plasmare, di educare, di formare educativamente l'uomo, il risultato è il risultato totalitario. La politica diventa tutto e oltre ad essere il controllo del corpo diventa anche il controllo dello spirito e quindi una dominazione perfetta e completa. E allora la domanda diventa dove sono le possibilità, dove sono i luoghi in cui questa dimensione educativa trovi il suo adeguato svolgimento. Ma io direi che possiamo prendere una specie di grande criterio in negativo, potremmo fare altre strade, ma possiamo fare questa. Un criterio che ci dice quali non possono essere certamente i luoghi capaci di formare in maniera prepolitica quel soggetto che poi possa essere il soggetto adeguato dell'azione politica, sia esso cittadino, ma in questo in una giunzione unica, perché non c'è differenza, ma anche operatore in prima persona, eletto, membro dell'amministrazione pubblica e via dicendo. Allora, certamente il criterio negativo è questo. Questa educazione, questa formazione non può avvenire nella più parte dei luoghi, dei momenti, delle forme anche di vita che noi troviamo nella nostra società, perché essi sono fondamentalmente orientati su un'impostazione di tipo individualistico. Oggi se c'è un elemento diffuso è la fortissima sottolineatura non della individualità, che è un valore, perché se la riconnettiamo alla sua base reale ci porta a parlare dell'uomo come persona, come individuo unico, irripetibile, ma noi troviamo una situazione che stressa e carica fortemente una mentalità individualista. Ossia una mentalità per la quale l'orizzonte umano, e quindi l'orizzonte del proprio interesse, è circoscritto alla sfera della propria famiglia e casomai di qualche amico. Una mentalità che è tutta preoccupata del proprio momento e che vive l'uscita, l'allargatura degli spazi come una messa in pericolo della propria stabilità, del proprio benessere, dei propri interessi. Essendo questa mentalità, questa attitudine, che poi è anche un'attitudine spirituale, e per questo anche culturale, estremamente pervasiva e diffusa, in qualche modo noi dobbiamo cercare di individuare degli ambiti che si sottraggano a questa pervasività, perché lì forse in qualche modo può avvenire quel percorso educativo di un tipo umano capace di vivere, parola che emergeva anche dalla domanda, la propria responsabilità. Cioè capace di pensare se stesso non in termini di un'individualità possessiva che deve affermare se stessa, ma nei termini di un individuo che afferma se stesso, nel senso positivo del termine, all'interno di una relazione. Di una relazione, quindi di un momento di responsabilità, perché la relazione è generatrice di responsabilità, la relazione è dialogo, quindi è domanda e risposta che ridiventa domanda e che chiede una nuova risposta, tesse il tessuto, la trama delle relazioni. Quindi quello che ci serve è un'educazione alla responsabilità comunitaria, e non possiamo certamente cercarla in quei luoghi che sono in un certo senso antitetici a questa concezione relazionale della verità dell'uomo, della struttura vera della condizione umana. Visto che viviamo nella società in cui viviamo, abbiamo la possibilità di indicare come luoghi presenti oggi dei luoghi alternativi? Ecco, secondo me sì. Il primo luogo, primo nella mia elencazione, non nell'ordine dell'importanza, perché sono tutti importanti allo stesso titolo, primo luogo da questo punto di vista qui è certamente il luogo dell'esperienza della comunità cristiana. E non sembri strano che la comunità cristiana abbia un forte risvolto anche in ordine alla questione politica della democrazia. Perché? Perché per l'appunto all'interno della comunità cristiana la persona umana viene educata a percepire se stesso e quindi tutti gli altri uomini secondo una modalità che prima di tutto valorizza fortemente il valore dell'individuo. Il destino individuale è il punto più prezioso. il dramma della salvezza della persona è il dramma per il quale il Figlio di Dio è morto, e come ricorda Pascal, il crocifisso rimembra ogni uomo che si ponga davanti a lui questo: sono morto per te, non per tutti o per gli altri, per te. E quindi c'è questa forte valorizzazione del valore dell'individuo, con la conseguente forte sottolineatura della necessità di un io adulto, libero. Ma allo stesso tempo c'è l'altrettanto forte sottolineatura che questo io adulto, libero, individuale, si dà e si compie solo nella relazione. Il senso del figlio è nel suo rapporto con il padre. E la paternità del padre ha compimento solamente nella relazione con il figlio. Senza il figlio il padre non è padre, senza il padre il figlio non è figlio. E questo, che è già nella cifra costitutiva del cristianesimo, arricchito per di più dalla circolazione dell'amore fra le prime due persone della Trinità, che in qualche modo è opera della terza persona dello Spirito, ci dice che nella pratica quotidiana dell'educazione che avviene all'interno della comunità cristiana, la persona ha la percezione di sé come di un ente, di un essere relazionale, o se vogliamo adoperare la parola teologica forte, comunale. Questo è assolutamente antitetico alla mentalità comune, ed è assolutamente una sfida nei confronti della mentalità comune, ma è esattamente quella sfida salutare che poi ha una ricaduta anche a livello politico. Perché? Perché è proprio da questa percezione di sé come relazione che la persona poi si trova preparata ad assumere il proprio ruolo pubblico, ad essere cittadino che non è preoccupato semplicemente della questione che tocca il giardinetto davanti a casa sua o il cortile che c'è dietro. È persona per cui prende senso non di slogan ma di cose importanti, di cifra importante per vivere il tema del bene comune. Ecco, io credo che davvero il problema fondamentale della democrazia oggi in Italia, ma nei paesi occidentali, non sia un problema di procedure. Mi viene quasi da ridere, per non dire da piangere, quando, per dire, gran parte del dibattito politico italiano di fronte alla crisi così profonda della democrazia in Italia pensa solo un pezzettino, il più piccolo, l'ultimo di questa crisi, al tema delle procedure di voto, senza rendersi conto che la crisi fondamentale della democrazia nel nostro paese, che arriva anche al problema del sistema elettorale, è una crisi basata su questa mancanza educativa. Allora il ruolo dell'esperienza cristiana diventa un grande ruolo civico, non perché la Chiesa deve fare politica, ma perché la Chiesa fa semplicemente quello che è deputata a fare per mandato proprio: l'annuncio del Kerygma e la tessitura su questo annuncio della comunità. Un secondo luogo, e però vedo che io ho terminato lo spazio di tempo, che una decina di minuti che mi era stato assegnato, il secondo luogo importante credo che sia quello della famiglia. Credo che sia quello della famiglia, perché non esiste nell'esperienza umana un punto altrettanto naturale ed elementare dove la persona può godere della percezione di essere una relazione. Quando il figlio viene al mondo, quando comincia a formarsi nel grembo della madre, prima ancora di nascere, provoca una nascita di tipo spirituale. Quell'uomo e quella donna che fino allora erano stati una coppia, cioè due individualità, in qualche modo devono uscire fuori dalla relazione che può essere una relazione di due semplici individualità che rimangono in qualche modo isolate, per aprirsi a un terzo. Perché nella nostra società i rapporti a due funzionano finché durano. Il problema è la missione del terzo, e il terzo inizia, quando il terzo inizia, inizia la comunità. La comunità non c'è mai fra due, c'è sempre per l'irrompere di un terzo. Ecco, anche questo, a questo livello simbolico, l'esperienza familiare, con tutte le difficoltà e le fatiche e le contraddizioni di tutti i tipi che oggi ci sono, è comunque una cifra naturale e importantissima in questo percorso educativo. E poi c'è un terzo luogo, il luogo della comunità cristiana, il luogo della comunità familiare, è un terzo luogo che è un luogo che non va trascurato, è quel luogo prodigioso che la storia della cultura europea, della cultura europea in quanto cristiana e della cultura cristiana in quanto si è fatta storia dell'Europa, ha generato, perfezionando intuizioni anche antiche, ma anche con una generazione profondamente originale, e cioè i luoghi della, diciamo così, della specializzati per l'educazione, la scuola e l'università. Io credo che in qualche modo noi forse abbiamo perduto molte battaglie all'interno dei percorsi educativi scolastici ed anche quelli di vertice universitari, ma la scuola è un continuum. Nel momento in cui abbiamo pensato di affidare alla scuola semplicemente la formazione di carattere professionale, che nella nostra società contemporanea è importantissima, ma che credo sia importante in ogni tipo di società, ma che è stata in qualche modo, su cui è stata finalizzata la scuola. La scuola deve ritornare ad essere una cura non semplicemente del cervello, delle abilità dei nostri ragazzi, ma una cura complessiva della loro personalità, e il punto di equilibrio di una personalità, il punto che forge e genera una personalità matura, è certamente la capacità della relazione, e la capacità di percepirsi membro responsabile di un rapporto ampio, amplificato. Io penso che in generale sia questo il problema. Dentro questo, naturalmente, ci sta, che cosa ci sta? Ci sta il fatto che la democrazia mobilita nella misura in cui, per l'appunto, le persone hanno il gusto del vivere associato, dello stare insieme. Un'autrice che mi è molto cara, Hannah Arendt, parla della felicità dell'azione pubblica. Imparare che si può essere felici non solo quando ci si preoccupa del proprio tornaconto, ma quando ci si preoccupa della sfera che è di tutti. Credo che da questo punto di vista qui non bisogna specializzare, io non specializzerei la questione, non specializzerei la questione del rapporto fra elettori ed eletto. Perché? Perché in qualche modo gli eletti sono uguali agli elettori, gli elettori sono uguali agli eletti. Ciò che li unisce e ciò che determina la qualità delle loro relazioni dipende dall'ethos che condividono. E se condividono un ethos di tipo individualistico, così come l'ethos contemporaneo, saranno necessariamente persone incapaci di una relazione significativa. E non ci sarà regola al mondo che potrà costringere chi ha la rappresentanza ad essere reale, lealmente e realisticamente leale con il suo rappresentato. Il problema fondamentale è che lo spazio fra gli individui è enorme, lo spazio che c'è fra me e l'altro. Questo spazio si riduce nella misura in cui c'è questo ethos comune, e questo ethos della comunità, la cosa che quindi va riformulata. forse non è una risposta soddisfacente, forse può sembrare insoddisfacente, ma per sintetizzare, per concludere, io penso che alla domanda che mi è stata fatta la risposta sia questa: è un problema di reimpiantare grandi percorsi educativi, o meglio, siccome non siamo all'anno zero, di rivalorizzare i luoghi educativi che in maniera esemplare io ho enumerato, 1, 2, 3, ma che potrebbero essere arricchiti di altre esemplarità, perché solo così la democrazia si salva, altrimenti certamente noi continueremo in una procedura democratica dal punto di vista formale probabilmente ineccepibile e sempre più raffinata, ma come già osservava Tocqueville, questa democrazia produrrà semplicemente la dittatura delle burocrazie, cioè la cosa pubblica sarà in mano agli apparati burocratici. Oramai la sociologia politica dice che non esistono più i partiti. I partiti sono diventati apparati dello Stato, momento burocratico persino i partiti. E quindi una burocrazia che va avanti, che si autoriproduce, e dei cittadini che in qualche modo compiono ogni tanto, in misura sempre, fra l'altro anche numericamente più ridotta, il rito delle votazioni, e però la sostanza stessa dell'essere democratico in qualche modo deperisce inevitabilmente. Mi fermo qui, scusandomi se ho sbavato sul tempo.
Dunque, caro Paolo, la domanda che ti devo fare, parte da una delle affermazioni più frequenti del nostro tempo, e cioè che le ideologie sono finite. Ora, dietro questa affermazione, che è sostanzialmente, almeno largamente, abbastanza vera, in genere si dà un'accettazione, diciamo, positiva, e credo che largamente lo sia, nel senso che se osserviamo alle ideologie del XX secolo, nazismo, fascismo, comunismo hanno certamente generato dei mostri, quindi da questo punto di vista possiamo positivamente, diciamo, osservare la fine delle ideologie. D'altra parte non sono tutte finite, pensiamo al liberismo capitalismo, che qualcuno ha detto essere la fine della storia, perché ormai c'è solo questo. Quanti ancora morti produce, da una parte con il meccanismo del sottosviluppo, dall'altra con quello delle guerre. Ecco, ma la questione che ti volevo porre è questa: quando queste ideologie erano così forti, c'era se non altro il desiderio di capire, di approfondire i problemi, no? Negli anni 60 e 70 tutta la questione del sud del mondo era al centro del dibattito, i paesi si liberavano dal colonialismo, quindi c'era una grande discussione sul futuro di questi paesi, eccetera. Oggi questa discussione, proprio per la morte delle ideologie, sembra finita, anche perché si ha spesso l'impressione che con la morte dell'ideologia siano morti anche i valori e gli ideali che stavano dietro. Che se la prima cosa può essere considerata positiva, la seconda ovviamente non lo è, tanto che, come diceva un po' un momento fa il professor Cangiotti, la politica sembra nel migliore dei casi ridotta a machiavellismo, ma molto più spesso ridotta proprio alla difesa di interessi di bottega spiccioli, altro che bene comune, proprio la difesa. Allora, venendo alla questione più che ti riguarda per quello che fai e per la tua storia, se da una parte oggi ci sono sicuramente molte più attività, molte più concretezza sulla questione appunto del sud del mondo, sembra essersi un po' persa invece la riflessione. Cioè, per dirle in maniera forte, se il commercio equo e solidale, no, che è un po' idealmente rappresenta la cosa forse più concreta di come il sud del mondo è entrato nella nostra vita di tutti i giorni, se anche arrivasse a un 20% di fetta del mercato, ma poi meccanismi di sfruttamento, di dominio del nord sul sud del mondo fossero gli stessi che sono oggi, mi chiedo, servirebbe a qualcosa questo? Ecco, allora la domanda che ti faccio è un po' questo: non c'è il rischio che cresca fortemente questa pratica, queste buone pratiche nei confronti del sud del mondo, e che ci sia quindi anche persone che per lavoro si occupano di questo? Quindi tutto questo lo vediamo qui, ma che poi si perda invece la capacità di far crescere la coscienza. Io ricordo all'inizio degli anni Ottanta, quando abbiamo le prime esperienze di commercio equo e solidale, ci sembrava una cosa impossibile vendere il caffè senza il foglietto che facesse capire cosa c'era dietro quel caffè. Oggi c'è il rischio che invece il commercio consolidare, lo prendo sempre come esempio, ma potrei fare altri, ecco, sia cresciuto enormemente, ma poi chi compra, chi è cosciente di quello che sta facendo e quindi non si rischia di perdere, come tenere insieme insomma questa necessità di sviluppare queste buone pratiche con però il non perdere il ragionamento su cosa c'è sotto e quindi il desiderio, la voglia di cambiare il mondo, di cambiare i meccanismi di disuguaglianza che oggi più di allora, semmai, sono ancora più vivi che mai.
Sì, come tenere insieme queste due cose è stato sempre un gran problema e credo che non lo risolveremo mai. In realtà quello che tu dici, cioè di questa differente percezione del problema sul del mondo, la condivido, questa percezione credo che sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. Come al solito le evoluzioni portano con sé elementi positivi, elementi di rischio, opportunità e rischi, no? Quindi proverei un attimo a tentare di identificare quali sono appunto gli elementi magari anche positivi di questa evoluzione che fa sì che non si parli più tanto di sud del mondo e non se ne faccia si faccia come si faceva negli anni 70-80 e ovviamente anche dei rischi che questo sta comportando. È vero che se ne parla meno e che in qualche maniera l'attenzione è tornata sul nord del mondo. Secondo me per due ragioni, una dovuta alla ricerca, in questo senso quindi va nella direzione che tu auspicavi, di ricerca delle cause dei problemi in qualche maniera, cioè sempre più avendo quotidiano rapporto con il sud del mondo, le problematiche e le situazioni drammatiche che tu hai un po' a cui accennavi e che purtroppo non vanno scemando. E si ha la sensazione, si vive la sensazione di impotenza anche nel fare cose che sembrano grandi, però assolutamente distanti da ciò che potrebbe rappresentare una soluzione del problema. E dunque si va sempre più alla ricerca di quali sono le radici profonde di questa situazione, perché soltanto identificando queste e provando ad intervenire a questo livello, forse si può immaginare di dare una. Un orientamento nuovo, no? E quindi una speranza nuova anche alla soluzione di questi problemi. Man mano che ci si avvicina alla riflessione sulle cause del problema, queste radici portano dentro casa nostra, riportano al nord del mondo, perché evidentemente le situazioni che noi leggiamo di drammatica povertà, di esclusione sociale nei paesi del sud del mondo, ma purtroppo non solo nei paesi del sud del mondo, sempre più, bisogna dirlo, evidentemente sono il frutto di una relazione violenta che fa in modo che centri di potere molto forti impongano le proprie esigenze, il proprio interesse di fronte a soggetti, all'interlocutore che non ha la stessa forza e quindi impone in qualche maniera l'esercizio di questo potere. E dunque questi centri di potere, essendo fondamentalmente situati nella nostra parte del mondo, siano essi centri di potere finanziari, sia economici, siano politici, evidentemente questo ha portato l'attenzione di nuovo dentro i nostri confini. E questo è un primo dato. Il secondo è dato dal fatto che sempre più, mentre forse qualche decennio fa si pensava ad una destino diverso del sud del mondo rispetto al nord, in fondo anche la retorica dello sviluppo aiutava a dire che noi eravamo appunto i paesi sviluppati per cui gli altri erano dall'altra parte, quelli che erano in via di sviluppo, addirittura sottosviluppati, quindi si creava in qualche maniera una frattura netta e sempre di più questo tipo di approccio è stato ritenuto ed è stato poi man mano rifiutato. E quindi tutto sommato si ha l'impressione, si ha la percezione di essere in qualche maniera, di condividere in qualche maniera un destino comune, un destino di un modello di sviluppo che comunque non libera, ma che asservisce sempre di più fondamentalmente. Ricordo che la Dichiarazione dei diritti umani, quando parla di consumo, parla di un consumo che deve liberare le persone, no? e quindi parlando dei diritti socio-economici parla del diritto per ogni individuo di avere, di poter consumare a sufficienza, perché questo accesso al consumo lo liberi appunto dal bisogno. E se è vero che questo è dobbiamo registrare un fallimento rispetto al sud del mondo, dove 1 miliardo e più di persone non ha accesso a un consumo sufficiente che li liberi dal bisogno, è anche vero che questa possibilità di iperconsumo che ha avvolto in qualche maniera la nostra parte del mondo, anche questa non è stata liberante, ma addirittura diventa anche questo un modo per asservire, per renderci schiavi di un consumo che non è quindi finalizzato alla nostra liberazione, quindi al fiorire, no, di tutte quelle dimensioni della persona umana che possono fiorire quando si è liberi dal bisogno, ma di fatto anche questo è una forma di asservimento a un modello iperproduttivo, tutto orientato alla crescita economica, che ha bisogno del nostro consumo per appunto autoriprodursi. Ora, questi due elementi dal mio punto di vista hanno fatto sì che in qualche maniera ci si concentrasse sempre più sul nord, sia perché il destino del sud non è svincolato dal destino del nord, sia perché in fondo le cause, le radici di questo problema, di un modello economico che produce vittime al sud ma anche al nord, è qualcosa che è ritenuto, la cui radice è ritenuta essere molto vicino a noi, si trovarsi proprio nei nostri confini. Da questo punto di vista direi che tutto questo è positivo in qualche maniera, no? Perché ci fa sentire come dire, ci dà anche la responsabilità e il potere di poter intervenire su questi dati. L'aspetto negativo forse è questo, che probabilmente questa ricerca delle cause, delle ragioni anche politiche, delle ragioni economiche, delle ragioni finanziarie che producono questo stato di cose, fa sì che rischiamo di perdere di vista la necessità, l'emergenza che purtroppo in tante periferie del mondo ci sono. Dunque il fatto di prestare così, qual è il rischio quindi di questa situazione? Che il dedicarsi così tanto a ragionare, a riflettere, a individuare le cause di questo problema faccia sì che poi non si sia ancora, si sia pronti ad intervenire lì dove ci sono situazioni di emergenza che non possono avere i tempi della nostra elaborazione politica. Ci piacciono la vita dell'uomo nel tempo, e quindi se le nostre dinamiche sono evidentemente al di là della vita umana, vorrà dire che comunque una generazione o più generazioni saranno perse. E se sei stato qualche mese fa, qualche settimana fa a Nairobi per il Social Forum, penso che chiunque entri in una baraccopoli di Nairobi o come in qualsiasi altra baraccopoli capisca che noi abbiamo delle Auschwitz contemporanee e che quindi c'è una necessità di urgenza che non può rispettare i tempi della costruzione di un sentire differente, di una politica differente, ma c'è bisogno accanto a questo anche di qualche cosa che in qualche maniera intervenga nell'immediato, nell'emergenza, per far sì che che qualcosa cambi nell'immediato, nel qui e ora presente. E quindi è questa la tensione che in qualche maniera dobbiamo tentare di coniugare. L'ultimo elemento, e finisco, che in qualche maniera può comunicare quella che è dal mio punto di vista un'aspettativa e quindi un auspicio per il futuro, può essere questo: che negli ultimi anni dal sud del mondo non sono venuti soltanto problemi, ma sono vedute anche risposte ai problemi, possibili soluzioni ai problemi, ossia il sud del mondo è diventato anche un luogo di sperimentazione, un laboratorio interessante dove un protagonismo per esempio delle vittime di questo sistema ha prodotto delle nuova socialità, forme organizzative, forme di risposta molto interessanti, che a questo punto non sono interessanti soltanto per il sud del mondo, ma sono interessanti anche dal nostro punto di vista. Molte esperienze hanno valorizzato, o meglio rivalorizzato, dei valori propri di culture per esempio indigene, che un pensiero unico dominante tende ad espellere dalla storia, che si stanno rivelando molto utili per rispondere a quei problemi e quindi anche ai nostri problemi. Dunque, se io dovessi auspicare qualcosa per il futuro, è non tanto auspico un nuovo intensificarsi di dibattiti, di riflessione sul sud del mondo, ma un intensificarsi di relazioni e di riflessioni con il sud del mondo, insieme in un rapporto anche qui paritario e quindi non violento in qualche maniera, attraverso il quale, consci di un'esperienza comunque nella sua qualità simile, della stessa qualità per quanto in forme differenti, in quanto entrambe le parti del mondo in qualche maniera subiscono, no? Le conseguenze di un modello di sviluppo, di un sistema economico e produttivo che evidentemente non libera l'uomo, ma lo asservisce a scopi che non sono quelli della, dicevo prima, di uno sviluppo pieno della personalità umana, e quindi con il sud del mondo tentare di rispondere individuando delle alternative che siano a questo punto utili per la persona umana, sia questa una persona situata in un contesto di un paese dell'America Latina, sia una persona che vive l'esperienza di marginazione, di povertà in un quartiere della nostra città.
Che sicuramente avevi fatto alcun intervento, la volta non sei venuto qua, era intitolato Origine e sviluppo del movimento cattolico, Turco e Murri, questo era il titolo della tua relazione. Tornando un po' sulla tua relazione, mi interessava adesso stare soprattutto sull'ultima parte della tua relazione, quella che tu cercavi di piegare in qualche modo una prospettiva attualizzata per quanto è possibile fare nelle cose di storia, insomma. E cioè capire un po', chiedersi un po', in che senso e fino a che punto l'esperienza di questi due preti, Romolo Murri e Luigi Sturzo, potesse dire qualcosa a noi oggi, avesse qualche eredità spendibile sull'oggi, fino a che punto, in che senso, se eventualmente può trattarsi di no, insomma. Questo è un po' il senso della nostra domanda. Io aggiungo questo, che fra loro e noi, fra Murri e Sturzo, entrambi, e noi oggi, c'è stato un fatto, c'è un fatto fra i tanti fatti che è intervenuto circa i rapporti fra i cristiani e la vita pubblica e lo Stato in Italia, cioè concordato, Murri e Sturzo, per gran parte completamente Murri in un certo senso, gran parte Sturzo, prestano la loro opera in un sistema di rapporti fra il cristianesimo e lo Stato in Italia che è pre-concordatario. Noi oggi invece siamo un po' in una dimensione concordata. Questo segna qualche differenza.
Cioè nella sottolineatura di quello che era l'intervento fatto l'altra volta, quindi nella ripresa, se non capisco male, in chiave di tavola rotonda conclusiva, io comunque avrei da marcare il raccordo con quell'aspetto particolare che sta dietro l'impegno e la partecipazione politica da parte dei credenti, che è la matrice di provenienza, che è il mondo cattolico come esperienza storica e come realtà attuale. Allora già John mi diceva chiaramente la prospettiva in chiave attualizzante, ma non di trasposizione del passato nel presente, però io mi permetto di ricordare il valore che tra le altre cose ha questa conoscenza di questo percorso da cui veniamo. In chiave di attualità, cioè io credo che sia una fase, quella presente, molto delicata della presenza dei cattolici nella vicenda politica del paese. Diversa è la realtà della vita della Chiesa, che può avere tutti i suoi problemi, i suoi alti e bassi, ma va per il suo percorso, su cui non ho particolari preoccupazioni, perché per fortuna è guidata, come la storia peraltro, tranquillamente da mano ferma. Ma sulla presenza politica dei cattolici in questo paese noi viviamo un momento molto delicato, proprio in ordine a quella questione di fondo della democrazia. Cioè una transizione che dura da quasi 14 anni è nella stessa storia nazionale un'anomalia abbastanza delicata. Qualcuno l'altro giorno, ieri, sul giornale, nell'editoriale di un amico ieri sul giornale, si notava come coincide con sostanzialmente quasi due terzi del periodo del regime fascista, cioè quindi una transizione che dura già da un periodo richiamabile anche a un percorso così lungo come i due terzi del periodo fascista. Quindi un'anomalia molto delicata, una situazione molto delicata con cui fare i conti, che non sta soltanto a noi credenti risolvere indubbiamente, ma su cui noi abbiamo un valore aggiunto, abbiamo una responsabilità particolare. Allora, in che misura questo percorso storico, con i suoi passaggi così diversi anche tra loro, ci può essere d'aiuto in chiave di attualità? Non in chiave di trasposizione, ma in chiave di fare i conti con un metodo, con quello che ha significato, sì, sicuramente. E poi, io insisto, credo che sia un valore molto importante, tra le molte cose che ci possono spingere a intervenire, anche con una certa generosità nella vita presente del Paese, c'è anche il debito di riconoscenza che noi dobbiamo con questa storia. Cioè, questa storia non è ripetibile, però è una spinta molto motivante, perché dobbiamo essere all'altezza della nostra stagione, del nostro momento, così come altre generazioni, altre persone sono state all'altezza del loro percorso. In questo senso l'esperienza di Muri e di Sturzo, così come io l'avevo presentata, offre a mio avviso almeno tre sottolineature di una prospettiva con cui fare i conti ancora oggi in un quadro molto diverso. La prima prospettiva è il rapporto cultura-politica. Gianmarco richiamava il discorso dell'educazione, una questione non piccola della nostra vicenda di credenti, ma anche della nostra vicenda nazionale, perché il contesto sociale con cui facciamo i conti non ci dà per scontato il ruolo di cultura. E noi veniamo da una cultura che nell'esperienza politica dei credenti si era sempre in qualche modo, lo diciamo così tra virgolette, avvantaggiato da un clima di opposizione. La cultura dell'intransigentismo cattolico era reazione ad una cultura dominante scientista, positivista dello Stato liberale e risorgimentale. La cultura comunque della generazione che ha fatto un altro passaggio, quello dell'ultimo dopoguerra, nella cultura che è confluita intorno all'esperienza democratico-cristiana, era comunque reazione ad una cultura totalitaria, oppressiva sul piano educativo, quale era stata quella del regime fascista, 31-38, i due scontri sul problema fondamentale dell'educazione e quella enciclica, la gravissima educazione, che centrava non a caso il problema del ruolo dello Stato, della famiglia, no? Lo schema che tu prima riprendevi, proprio in rapporto ad un'educazione che non fosse statolatrica, no? Che non si sostituisse nella dimensione della crescita del soggetto. Quindi in qualche modo si trattava in intransigentismo, fascismo, comunismo. La cultura cattolica dell'anticomunismo è stata comunque una cultura che ha fatto i conti e si è avvantaggiata, dico fra virgolette, di una reazione, di uno scontro, di un confronto con una cultura altra, anche nell'anomalia italiana in cui il governo del secondo dopoguerra è stato a conduzione democratico-cristiana, ma il monopolio culturale era in mano in gran parte alla componente sociale comunista, no? Negli angoli dei punti soprattutto della cultura universitaria e dell'industria culturale. Allora questo aspetto, cultura politica, si dice la diversità con cui facciamo i conti. Noi veniamo da anni in cui non stiamo reagendo ad una identificabile cultura altra. E quindi abbiamo anche una fatica maggiore a saldare alcune prospettive di cultura all'interno del mondo cattolico che guarda la dimensione politica. E le analisi culturali, come dire, della realtà presente non sono così scontate, non sono così comuni. Quindi quell'elemento di frammentarietà di mondo cattolico di questi anni è una frammentarietà non appena organizzativa ma anche di analisi culturale. La fatica nel momento in cui ci andiamo a confrontare o cerchiamo di fare cammini insieme tra credenti che hanno fatto anche esperienze diversificate di fede in diversi tipi di provenienze anche associate, ma non solo, anche di base, è una difficoltà anche di tipo culturale con cui facciamo i conti. No? Il percorso stesso di Reti No, per il percorso che abbiamo fatto, vi assicuro, il momento della cena, il confronto, l'incontro, l'emergenza, il referendum, ma quando invece vai a dire faccio un pronunciamento, dove l'analisi culturale viene fuori, perché devi dire, ricordo l'esempio faticosissimo della sera in cui ci siamo riuniti per prendere una posizione comune con quella quindicina di associazioni sul tema dell'amnistia, un tema preciso, contingente, siamo usciti senza fare il documento, perché non abbiamo trovato un punto di sintesi, di analisi su quel tema. Quindi una diversità di rapporto cultura e politica che per la diversità di scenario, cioè per la frammentarietà sicurezza del mondo cattolico con tutto quello che comporta, ma per la mancanza di un nemico culturale, di una reattività culturale, di una cultura identificabile e per la mancanza soprattutto in positivo di un'analisi comune rispetto ad alcuni contenuti culturali, ci dice la fatica che facciamo. No, come dire, alcuni confronti scontri tra alcuni esponenti che sicuramente hanno un percorso di formazione cristiana e oggi agiscono in politica anche su luoghi diversi, sono confronti scontri che sono previ, sono precedenti, già sono presenti sul piano di un vissuto, di una modalità, di una visione di chiesa, eccetera, diversa. Quindi ci stupiamo anche relativamente che poi avvengano come esito nell'applicazione che da quel cammino formativo approda ad un'analisi. Allora, credo su questo, no, la provocazione del percorso Sturzo-Muri, cioè di questo raccordo cultura e politica, la dice lunga, ecco, perché la prima sintesi, il primo percorso mediativo è quello di tipo culturale. Il punto vero è l'incontro su una visione culturale. Che discende anche dalla visione di fede e dall'esperienza di fede di ciascuno, e cioè la capacità di operare all'interno di una visione della realtà quelle mediazioni che attraverso la cultura sono possibili, perché la cultura è sempre strumento di lettura ma anche strumento di dialogo, di incontro, di confronto. Faccio un altro piccolo esempio, no? Credo che questa debolezza sia una debolezza che noi ci portiamo dietro rispetto al vissuto ecclesiale, ma che molto di più sperimentiamo in questa fase nel vissuto politico, no? L'esempio lo prendo proprio da quest'ultimo passaggio, anche di attualità se volete, sul tema di icono e dintorni, possiamo fare una riflessione, mi interessa anche, e forse quella che mi interessa di più, di tipo ecclesiale, sull'atteggiamento rispetto a, ma se faccio una riflessione sull'atteggiamento politico, io devo notare non solo una difficoltà, un'immaturità nella laicità di molti soggetti politici, non ecclesiali, politici, ma anche la fatica di mediazione politica delle forze in campo. Cioè, voglio dire, se il bene comune non è la sommatoria dei beni individuali, ma è un bene ulteriore che supera i singoli, la sommatoria dei singoli beni individuali, allora anche le forze in campo devono essere capaci di fare, proprio perché quel terreno di mediazione politica è un terreno dove la cultura serve proprio a questo, una sintesi che sappia rinunciare a determinati presupposti, perché se ognuno va a fare la sintesi dicendo rispetto alla mia istanza non rinuncio di uno iota, la sintesi non avviene, è impossibile. Ma non avviene culturalmente, perché è possibile riconoscere, se non in un contesto diverso, che tu la sintesi la fai oggettivamente in Italia, in questo momento storico presente, con questa cultura di fondo, e quindi non puoi estremizzare il tuo punto di vista, la tua istanza, legittima o non legittima che sia, chiedendo che un provvedimento vada in quella direzione, non tenendo conto del contesto. È una mediazione impossibile, no? Eppure questa immaturità, questa difficoltà, noi ce la portiamo da questa frammentarietà che è la stagione degli ultimi 30-40 anni che abbiamo vissuto e su cui oggi veniamo, in qualche modo quasi paradossalmente, questa è una grande differenza rispetto allora, a fare sintesi a valle anziché a monte. Il percorso di quella strada che abbiamo richiamato nel Movimento Cattolico era invece un percorso in cui c'era in qualche modo una sua discendenza più evidente, no? C'era un dato di fede comune, c'era un tentativo faticoso con dibattiti, l'opera dei conversi era un'opera dove ci si scatenava anche in confronti generazionali, adulti, anziani, no? Posizioni aperte, chiuse, eccetera, ma c'era una sintesi culturale e dalla sintesi culturale discendeva una presenza politica, peraltro neppure confessionale, ma di programma ispirata cristianamente su cui raccogliere un consenso più vasto. Perché quella esperienza raccoglieva un consenso più vasto? Non esattamente e soltanto perché era un'ottima esperienza politica, ma perché l'analisi culturale da cui veniva interpretava e rispondeva alle istanze più diffuse della società italiana. Per questo era capace di mettere in pista un programma che aveva già un consenso diffuso. Oggi noi abbiamo un problema della sintesi culturale e un problema del consenso. No? Sono due problemi evidenti da tenere, io credo, anche molto accostati. Possiamo fare ottime proposte politiche, ma che non danno il consenso sufficiente e maggioritario per governare una sorta di stabilità. E questa è una deficienza grave. Vuol dire che non siamo più capaci di produrre una sintesi culturale così aderente alla condizione, al popolo, quindi a quelle cose che noi diciamo, quando diciamo leggere il territorio, le istanze sociali, cultura popolare. Invece il Movimento Cattolico fu capace di questa sintesi, questa era l'efficacia. si vedeva da una buona qualità di proposta, una buona, ottima classe dirigente, ma soprattutto si vedeva da un consenso diffuso, tendenzialmente maggioritario, anche al di là dei confini confessionali dell'esperienza religiosa. Questo mi pare che sia un punto su cui riflettere, proprio perché anche il soggetto così proponente di Rete in Opera, dietro cui ci sta questa piccola scommessa che faticosamente con un po' di amici, partendo da alcune cene e da alcuni incontri abbastanza occasionali, si è messo in moto tra responsabili di varie associazioni cattoliche, per dire dove andiamo se non riusciamo a fare un minimo di, non unità formale, ma di sintesi insieme, di elaborazione culturale comune su alcuni grandi temi, no? Dove andiamo, che proposte possiamo fare. Ecco, quindi sta un po' dietro questo percorso, la diversità di questo movimento cattolico. L'altro piccolo passaggio è che, a me pare, da quell'esperienza storica si vede come la Chiesa, la fede, il deposito della fede, abbia il suo percorso. Ed è un percorso tranquillo, dicevo prima, è quello più tranquillo, nel senso che quello non va smarrito sicuro, ma che, come la fede e la Chiesa nei vari momenti storici possono vedere i credenti operare sintesi diverse, cioè la Chiesa cambia, non cambia il deposito, non cambia la fede, non cambia la verità della nostra religione, ma cambiano le modalità. L'esperienza di Murri, faticosa perché innestata col modernismo e quindi con la reazione, ma quella di Sturzo è l'esperienza in cui la Chiesa, poco più di 15 anni dopo aver riconosciuto faticosamente la parola democrazia, no? In quella enciclica famosa del 1901, la Gravis dei Comuni, come azione benefica verso il popolo, la Chiesa gradualmente riconosce la possibilità, dal via libera, più o meno informale, ai credenti di costituire un'esperienza partitica. Per la Chiesa è un passaggio epocale, perché la Chiesa non si poteva percepire come parte e come partito, da cui anche la chiarezza di quell'esperienza in termini di aconfessionalità e di programmaticità. Ma il passaggio è interessante perché evidentemente è segno di una lettura di quella realtà che circondava la vita della Chiesa. Ed è il segno di una lettura, a me pare, importante in cui, ed è l'altra, secondo me, chiave di lettura dell'attualità con cui facciamo i conti, in cui si riuscivano a mettere insieme due cose grandi, che non stanno sullo stesso piano, sono anche su un piano diverso, ma che venivano affidate alla tutela di una presenza partitica all'interno del dibattito politico di questo Paese, e cioè la difesa, la tutela degli interessi della Chiesa, come ci siamo espressi, ma ci capiamo, non gli interessi di bottega, gli interessi altri, cioè in fondo il valore della libertà religiosa, con la possibilità per la Chiesa di esprimersi, di avere la sua libertà, e questo valore del bene comune, cioè il bene per il Paese, un progetto per il Paese. Sono due cose che non stavano sullo stesso piano, ma su cui la chiarezza di quel programma iniziale, ad esempio sturziano, è molto evidente. Perché alcuni sono i punti della tutela, della difesa della Chiesa, che poi verrà, appunto, la domanda di Samuele, verrà garantita nel 29 in termini concordatari e attualizzata in maniera, la riforma degli anni 80 del concordato non è da sottovalutare, perché dietro anche alcuni dibattiti sul tema della laicità di oggi dovremmo conoscere un po' meglio cos'era quella riforma concordataria e che cosa ha affermato qualche cosa di ben diverso anche dal regime di separatezza ancora un po' risorgimentale garantito nel 29 da quel concordato, che fu molto concessivo sul piano delle garanzie e dei privilegi, se volete, economici, ma fu molto restrittivo sul piano della distinzione Chiesa-Stato. Nell'89 c'è un passaggio ulteriore in quel concordato. Certo, la religione cattolica non viene riconosciuta come religione ufficiale dello Stato, non sarebbe stato possibile neanche opportuno, ma c'è un passaggio importante, ad esempio del riconoscimento dell'ora di religione, l'analisi che viene fatta culturale è di un certo tipo, no? Tant'è vero che alcune forze, voi lo sapete, è soltanto il fatto che si sia potuto realizzare attraverso un socialista, cioè un non democristiano, no? Per questo strano punto di equilibrio che un partito di ispirazione cristiana non avrebbe potuto portare a casa quel tipo di risultato, perché avrebbe avuto l'opposizione esattamente delle sinistre. Lì invece, come fu ancora nel 29 per il caso del fascismo, un altro tipo di componente, per opportunità varie politiche, però portò a casa un risultato per la Chiesa importante, su cui secondo me bisognerebbe tornare sicuramente per l'insegnamento religioso, ma per i beni artistici, per il discorso del sistema del clero, il passaggio dalla congrua al sistema attuale. Ci sono dei passaggi interessanti su cui noi credenti siamo più o meno all'oscuro, ma che sono molto importanti per il modo diverso di rapportarsi e di visione di Chiesa-Stato che c'è lì dietro. Allora dico, su questo c'è una lettura diversa del percorso storico, c'è un passaggio di conoscenza che dice metto insieme libertà religiosa e bene comune, quindi un progetto per il paese e quindi quella ricchezza in quel programma popolare, come un po' nel programma dei principi ispirativi della Democrazia Cristiana del 45 ritroviamo, cioè una carta sociale che tocca una serie di problemi che fanno capire che cosa. Fanno capire che per il cristiano, cosa sta a cuore al cristiano, è davvero il bene della gente. Questa è l'altra grande traduzione. Perché dico è grande questa traduzione? Perché laddove siamo stati capaci culturalmente di fare questa sintesi, noi abbiamo portato a casa due risultati sostanzialmente, no? Quasi l'offerta promozione, due in uno. Cioè da un lato abbiamo portato a casa un risultato, se volete, politico, no? Nel senso che il consenso grande intorno alla proposta che ha come ossatura un'ispirazione cristiana tradotta in chiave di politica culturale o di cultura politica, no? Ma dall'altro abbiamo portato a casa un elemento importante, che a me sta ancora più a cuore come credente, per il bene della Chiesa, cioè il riconoscimento che nel cuore della Chiesa l'interesse per l'uomo proclamato dalla nostra dottrina, dal nostro catechismo, o come volete, ha una traduzione concreta, percepibile anche da chi non crede, che è il bene maggiore anche per chi non crede. Cioè che è un progetto di società che ha al centro la persona, che si traduce in bene positivo che fa crescere la comunità. Questo effetto indotto, se volete, di evangelizzazione, secondo me è un punto fondamentale del nostro percorso di mondo cattolico, che temo sia, non voglio esagerare, dire completamente strano, ma insomma, abbastanza, diciamo, estraneo da tante riflessioni politiche pur etichettate di ispirazione cristiana nel dibattito presente. La povertà grande delle proposte che ci sono sul piano presente è che o passano per, come ci veniva richiamato prima, per una tecnica della democrazia, cioè affidarsi come se, pensate alla banalità, anche come dire con tutto rispetto, alla banalità del dibattito politico che dice, oggi un amico anziano dell'entroterra mi diceva, ma bisogna tornare al proporzionale perché il proporzionale dava stabilità, io lo guardo così, ma cosa faccio? Non glielo so spiegare, lui l'ha vissuto, ma non dava stabilità perché cadevano i governi continuamente, non è neanche vero tecnicamente, però neanche questo sistema ha dato stabilità. Forse il problema non sono soltanto i sistemi, no? Non sono soltanto gli sbarramenti di uno o più per cento, qui manca una progettualità grande su cui si possa trovare un consenso non confessionale, ma delle forze migliori del paese che riconoscono in quello che noi chiamiamo ancora un progetto politico, mettiamo dove ci sia dentro una forte anima, una forte ispirazione cristiana, riconoscono non l'ispirazione cristiana, ma il bene per il paese in questo momento, per gli anni venturi. Se questo fosse possibile, io ritengo ci sia dentro questa soluzione il meglio di quella che è stata il percorso del movimento cattolico, cioè la capacità appunto di fare il bene politico, ma anche di aprire la strada nel cuore delle persone alla comprensione di una Chiesa, di un Vangelo che attraverso le persone che lo vivono, e lo vivono nella carità politica, si spezza e diventa anche l'altra cosa, che noi chiamiamo evangelizzazione, ma per la gente è il senso della vita, è la fiducia negli altri, è il senso positivo del costruire qualche cosa insieme per tutti, no? E questo aspetto, che è un aspetto indotto, io credo che sia molto importante. Ultima battuta, c'è dietro quel percorso, che è la terza piccola sottolineatura, un elemento provocatorio, io lo mettevo in luce quel giorno nella relazione, ma credo che sia molto importante. Cioè quel percorso che fa acquisire per la prima volta nella storia del movimento cattolico italiano un percorso di laicità politica, cioè che segna le prime parole della presenza nella condizione comune secolare di tutta la Chiesa, però di una laicità, di un percorso di laicità politica, viene paradossalmente messo in moto da due sacerdoti, che è un po' paradossale come storia, cioè alla genesi di un impegno anche del laicato in politica, in Italia abbiamo la storia di due preti, Murri che teorizza in un certo modo, Sturzo in un altro modo, nell'anomalia di quegli anni, perché Murri e Sturzo fanno anche esperienza politica diretta in modi diversi, no? Ma lo fanno attraverso una capacità di promuovere quella cultura popolare che mette in pista una generazione anche di laici credenti. La provocazione di quel percorso è che l'apertura delle porte della laicità, dell'impegno politico laico dentro lo Stato, passa per due presbiteri, per due sacerdoti, con due diversi percorsi ed esiti anche rispetto, come dire, alla fedeltà della Chiesa, alla Chiesa, ma apre la porta ad una realtà laicale, In che senso? Nel senso che quella generazione di persone formata anche culturalmente si prende delle responsabilità e formula dei progetti. Come dire, alla domanda prima si parlava del senso di responsabilità, io credo davvero che questa abilità nella risposta che noi diamo dal punto di vista della competenza anche di ciascuno sia l'altro grande fattore che ha fatto la differenza. Ci sono state persone che hanno fatto dei progetti, hanno preso delle responsabilità, sono scesi in campo, hanno cercato i voti, hanno avuto delle maggioranze e hanno gestito delle realtà. Oggi mi pare che ci sia un elemento quasi deresponsabilizzante, ma non deresponsabilizzante del laicato perché c'è chissà quale cappa clericale, no, deresponsabilizzante nel procedimento che fa prendere delle responsabilità e intuire delle progettualità da mettere in campo. Per dire, a mio avviso, uno dei difetti principali, dei problemi principali della situazione con cui facciamo i conti è che siamo lì sempre preoccupati di dire se va bene o no questa o quella proposta, ma siamo in grande difficoltà nel fare una proposta, no? Nel metterci insieme e fare una proposta. Questo difetto, se sembra una banalità, ma poi magari possiamo discutere, io credo che sia uno dei problemi più delicati oggi, per cui forse anche uno degli elementi maggiori di frammentarietà è dovuto al fatto che giochiamo di rimesse e non prendiamo l'iniziativa.
Adesso farò la domanda che per tutti e tre i relatori, è nuda e secca, io non la commenterò, però ovviamente siete liberi nel vostro sentire di spaziare come credete meglio. Posto che la testimonianza silenziosa e gli esempi virtuosi ma isolati non sono sufficienti a produrre cambiamenti significativi, per quali obiettivi prioritari i cristiani e gli uomini di buona volontà dovrebbero collaborare e fare rete? Scusate, lo stesso ordine, che era lo stesso ordine, è stato metà al
tempo. Io allora prendo la parola e prendo la parola prima di tutto scusandomi con voi e con gli amici qua a fianco perché sono già in ritardo per un altro impegno che è in Romagna, devo, quindi non. Mi scuso, non riesco ad assistere, mi scuso. Ma io credo, in questa domanda mi colpisce molto la questione del per quali obiettivi comuni. In fondo il maestro Preziosi adesso poneva una questione più ampia, più radicale, questa di questa unitarietà di un'impostazione culturale capace di partire dal principio per giungere prudenzialmente alla scelta concreta come il grande problema. Io condivido moltissimo quello che lui dice del nostro tempo presente. Però in qualche modo poi la cultura è fatta di contenuti e quindi nel tema dell'obiettivo io ci sento un po' i contenuti, la questione dei contenuti che ci sfidano. Ecco, io se penso al tema del bene comune, riesco a dire questo. Mi sembra che oggi la questione del bene comune passi attraverso quella temperie culturale, prima che politica, che è rappresentata da quella che Giovanni Paolo II chiamava la grande controversia sull'umanum, in cui la nostra società è immersa, non solo la società italiana, ma in qualche modo a questo punto qui la società mondiale, sicuramente la società occidentale. Una controversia intorno all'uomo, al senso dell'essere uomini e alle dimensioni che in qualche modo circoscrivono ciò che è umano, differenziandolo e quindi identificandolo rispetto a ciò che umano non è. E allora io credo che dentro questa consapevolezza, che è una consapevolezza di sistema, di carattere generale, che il problema, nei mille problemi che abbiamo oggi, è fondamentalmente quindi il cuore di ciò che chiamiamo il bene comune, che non è la somma dei tanti singoli beni, ma in qualche modo è la cifra all'interno della quale nessuno dei singoli beni è perduto, ma è in qualche modo sintetizzata e portata a verità, capire che tutto si snoda su questa questione dell'umano, dell'uomo. E allora vedo rapidamente, non ho modo di illustrarli, posso appena enunciarli, i contenuti, quelli che appunto la domanda, se l'ho ben interpretata, chiamava gli obiettivi identificati così. Il primo punto su cui è necessario cercare questa grande capacità di sintesi, di chiarificazione, attraverso la chiarificazione di sintesi possibile, è senz'altro rappresentata dal discorso sulla bioetica. È il punto numero uno nell'agenda di questo momento, per quello che riguarda la controversia sull'uomo. Vedete, io spiego questo, ritornando sempre a quella pensatrice che citavo prima, Hannah Arendt, che è una grande studiosa interprete del totalitarismo. Lei ad un certo punto dà questa definizione qui del totalitarismo, ne dà tante, ma questa è la più esaustiva, che il totalitarismo fondamentalmente si basa sul principio che tutto è possibile, ed è il tentativo di rendere reale quest'idea che tutto è possibile. Ebbene, esattamente su questa frontiera rappresentata dall'avanzamento delle nostre conoscenze nel campo biologico e soprattutto dall'enorme avanzamento delle nostre capacità nel campo della bioingegneria, io credo che ci sia la necessità davvero dell'identificazione del primo fondamentale obiettivo che ci evoca, che grida a noi e che chiede la nostra responsabilità. Pensare che il presidente del comitato di bioetica francese, Testard, laico, uno dei promotori anche della legislazione abortiva in Francia, affermi che in questo momento in Francia è ormai in voga una procedura eugenetica, è qualcosa di inquietante. E non per dire poveri francesi, il problema fondamentale è di chiedersi a quando il Testard italiano dovrà certificare che questo sta avvenendo anche da noi. O pensare all'autorizzazione di qualche settimana fa che il governo inglese ha dato ai laboratori per poter procedere nella sperimentazione degli incroci dei genomi umano e animale, il tema della chimera, finalizzato alla costruzione di pezzi di ricambio, si dice, e quindi anche l'uomo come di qualche cosa per cui servono i pezzi di ricambio, dico io. Ecco, mi sembra che siano questioni in cui ne va della civiltà. E da questo qui naturalmente partono poi subito tante derivazioni, ritorna il discorso su se la controversia è sull'umano, su dove si forma l'uomo, quello che facevo prima, e quindi il discorso delle esperienze della trascendenza, delle esperienze religiose, il discorso della famiglia, il discorso dell'educazione complessiva. L'altra grande questione che io vedo, degli obiettivi su cui al di là della testimonianza personale occorre davvero ritrovare la forza di un'unificazione, prima di tutto di carattere culturale, secondo una formula, quella formula felicissima di Ernesto, prima, perché poi l'unità politica altrimenti è l'unità di una convenienza per interesse che, come tutti i contratti di interesse, ha una regola, deve cessare il prima possibile in maniera tale che troviamo un interesse successivo. È il tema della ripresa dell'edificazione di una società aperta contro i rischi del fondamentalismo. Perché vedete, il problema del terrorismo islamico non è semplicemente un problema militare, non è semplicemente un problema militare, è il problema di un modello di civiltà Io leggevo l'altro giorno, non so ancora bene come commentarlo dal punto di vista filosofico, però mi sembra che dal punto di vista giuridico e politico il commento lo abbia in se stesso, di una sentenza che un giudice federale tedesco ha dato rispetto alla richiesta di una procedura accelerata di divorzio di una donna marocchina sposata islamica, sposata con marito islamico, e la donna, per chiedere l'accelerazione della prassi di divorzio, diceva, portava a testimonianza il fatto che il marito regolarmente la picchiava, tanto che c'era una precedente sentenza di un altro giudice che aveva imposto al marito di tenersi a distanza dalla donna per le ripetute aggressioni di cui si era reso protagonista. Ebbene, l'istanza è stata respinta da un tribunale della Repubblica Federale Tedesca, in quanto bisogna tenere presente che nell'orizzonte culturale islamico il marito ha la potestà di redarguire anche fisicamente la donna che non si comporti bene. Questa è una sentenza giuridica data da un tribunale in Germania. Allora, il mio problema non è tanto una questione appunto del terrorismo, delle guerre, delle stragi, eccetera. Il problema fondamentale è che in questo momento qui, senza che noi ne siamo protagonisti, si sta in qualche modo riformulando in una maniera estremamente preoccupante tutta una serie di tratti della nostra civiltà, non di quella di altri. E da questo punto di vista qui io credo che sia necessario un'assunzione di responsabilità, che non è una responsabilità politica in prima battuta, è una responsabilità di ordine culturale per l'appunto. Ecco, quindi io proprio su questi punti, che io chiamo frontiere, il punto del confine, dove si apre un territorio, del problema della biotecnologia e della manipolazione biotecnologica, e il problema di un multiculturalismo inteso come il crearsi all'interno della stessa società di società fra di loro antitetiche e chiuse, che in qualche modo però hanno il problema di dover occupare lo stesso territorio e quindi inevitabilmente saranno portate all'esplosione del conflitto. Credo che sia due dei punti che individuano l'obiettivo in cui è necessario, più che in tutte le altre cose su cui l'unità non fa mai male, ricostruire prima di tutto un'unità della conversazione, quindi del giudizio culturale, da cui poi può discendere più facilmente anche l'unità di un'intrapresa, di un'azione. E direi che quando parliamo di bene comune proviamo a dire che il bene comune passa oggi attraverso l'evitare che la nostra diventi una società multiculturale, cioè l'insieme di comunità chiuse e isolate, fortemente identitarie e però necessariamente confliggenti per la condivisione dello stesso territorio, e evitare che l'uomo in qualche modo venga oggettualizzato, così come la tecnologia fa di ogni cosa che è sua preda, rappresentino i termini esatti. Per questo occorre una grande ripresa di elaborazione culturale da parte dei credenti, sulla base della quale e all'interno della quale coinvolgere, come diceva la domanda, mi sembra, anche tutti gli uomini di buona volontà, perché poi qui sono frontiere dell'umanum, sono frontiere civili, sono frontiere laiche, sono frontiere della ragione, non sono frontiere della nostra fede. E però all'interno di esse noi giungiamo attrezzati dell'umanesimo e anche appunto di quel senso di responsabilità accresciuto, se si vuole, che il dono della fede in qualche modo ci carica come dono, ma anche come responsabilità. E per non interrompere chi mi seguirà, chiedo di nuovo scusa davvero e saluto tutti.
Grazie.
Sì, io assolutamente non ho la pretesa di indicare veramente quali possono essere gli obiettivi per i credenti. Posso dire semplicemente cosa mi aspetterei, quali sono un po' le aspettative. E considerando come il focus rispetto al problema, al cambiare le cose per me è rappresentato effettivamente dal fatto che abbiamo un terzo dell'umanità a cui davvero non è concesso di vivere. Mi sento davvero banale dire questo perché tutti quanti non lo sappiamo, però penso che forse lo sappiamo così bene, che è diventato così abituale, che forse, ecco, questa è una prima cosa che mi aspetterei, un po' più di difficoltà, di scandalo forse da parte di tutti i credenti per questa situazione. A volte abbiamo l'impressione che è diventato come una presenza ormai abituale, dati statistici, effetti comunque collaterali di un sistema che comunque per lo più produce qualcosa che riteniamo positivo, per cui abbiamo davvero l'impressione che ci sia poco scandalo. E credo che questa sensazione ancora più dolorosa e triste, immaginando che il Vangelo forse è come dire, la cassetta degli strumenti più efficaci per mettere mano a questa situazione, come se avessimo l'impressione che la comunità di credenti, che pure ha al proprio interno come valore, come depositati quelli che sono gli strumenti che potrebbero essere più devastanti, più rivoluzionari rispetto ad una situazione del genere, è come se li utilizzasse forse a volte non sufficientemente bene, forse un po' spuntati, per cui questa è la prima sensazione. Tra l'altro basti pensare ancora come elemento di tristezza, come spesso condividono quasi gli stessi luoghi, gli stessi spazi, la parola, no? La parola di Dio che dovrebbe essere creatrice, rivoluzionaria e modificatrice della realtà, e poi luoghi di estrema sofferenza. Proprio le baraccopoli spesso sono piene di luoghi in cui ci sono tante baracche in cui si celebra e si predica e si racconta e ci si incontra intorno alla parola di Dio, e poi magari basta attraversare la strada e trovare appunto il quartiere bene della città, il quartiere ricco con le grandi chiese, le grandi, e anche lì le grandi celebrazioni. Questo davvero è qualcosa che è difficile da comprendere. D'altra parte io credo che, quando dicevo che gli strumenti, l'aspettativa da parte di chi evidentemente ha quotidiano contatto con questa situazione, che ripeto è negazione di diritti umani per gran parte della popolazione mondiale, di negazione della possibilità di vivere, in maniera dignitosa, quando dico che la comunità di credenti probabilmente ha gli strumenti più utili, più importanti, penso a questo, penso che la comunità di credenti ha la possibilità di porre la questione dell'essere oltre a quello dell'affare, dell'agire. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel movimento di persone, associazioni, organizzazioni che si pongono l'obiettivo di cambiare e modificare degli elementi dell'organizzazione economica, sociale, politica, in funzione di una migliore, maggiore e più ampia affermazione dei diritti dell'uomo, spesso l'obiettivo si pone ad un livello appunto sociale, di organizzazione sociale, organizzazione economica, organizzazione finanziaria, e non coglie l'elemento dell'uomo, dell'essere, che sia coerente con quei valori che poi si vogliono vedere proiettati a livello sociale, economico e finanziario. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi oggi denunciamo un sistema economico e finanziario fondamentalmente violento, come dicevo prima, e che questa violenza poi produce quello che noi possiamo osservare tutti i giorni, evidentemente questa violenza non è altro che la proiezione su una scala economica, finanziaria, sociale e politica di una violenza che evidentemente ha radici molto più profonde, che sono molto più prossime alle nostre persone, agli uomini e alle donne, che poi evidentemente non fanno altro che produrre questo tipo di società. E dunque, fin quando, questa è l'impressione, non avremo la capacità di mettere in mano a noi stessi, appunto all'individuo, perché queste elementi di violenza non siano sradicati dal cuore dell'uomo, in qualche maniera da quella parte così misteriosa e profonda della persona umana che è la sua psicologia, la sua emotività, il suo sé profondo, evidentemente è difficile che noi riusciremo radicalmente a porre in atto dei radicali movimenti di cambiamento e di modifiche dell'attuale organizzazione sociale economica. Ecco, io penso che questo potrebbe essere davvero il grande contributo che la comunità dei credenti può portare proprio all'interno di quelle reti che sono nate, che stanno nascendo e che intendono farsi carico del problema che prima dicevo, cioè dell'affermazione dei diritti dell'uomo e della giustizia, la possibilità di vita, di vita degna, no? Che noi rivendichiamo per gran parte dell'umanità. Da questo punto di vista voglio ricordare che questa capacità di porre l'attenzione sull'uomo e sull'interiorità e quindi sulla necessità di una rivoluzione interiore prima che di una rivoluzione sociale e politica presenta ulteriori possibilità dal fatto che fondamentalmente quello che a me pare centrale nella dimensione evangelica è proprio questo tentativo di affermare un uomo nuovo che si costituisce come un uomo che rompe, no, questo guscio egoico, no, che lo tiene stretto nel suo piccolo sé, quindi è un uomo capace di relazionarsi, di allargare i confini della propria vicinanza, della propria famiglia, come si diceva anche prima, non sente più la rete, no, della sua prossimità circoscritta ai propri cari, no, alla propria consanguinità, ma in qualche maniera sente la propria cittadinanza globale e quindi questa fraternità universale. Dunque, nell'assumere in qualche maniera tutti gli altri come propri fratelli, non può che poi agire di conseguenza e quindi farsi carico, prendere a cuore in qualche maniera ciò che sono le esigenze di tutti i suoi fratelli, appunto, tutte le sue sorelle, soprattutto dei più fragili e dei più deboli. Ecco, io credo che quindi da una parte quello che mi aspetto è appunto un maggiore scandalo nel vedere come in un mondo peraltro in qualche maniera irrorato, no, da persone, da movimenti che si richiamano a questa esperienza evangelica, possa coesistere con una realtà che sembra esattamente espressione di una cultura, di un approccio evidentemente differente. Dall'altro, spero che questa presenza della comunità di credenti entro questo movimento, questa rete appunto di associazioni, di persone che in questo momento sono impegnati per un cambiamento sociale e politico, porti l'attenzione su questo elemento della necessità di modificare qualcosa all'interno dell'uomo perché poi possa effettivamente modificarsi qualcosa a livello sociale e ambientale. In qualche maniera qualcosa del genere è avvenuto per esempio con l'attenzione che negli ultimi anni sempre più si è sviluppato sugli stili di vita in qualche maniera, ossia da un incontri e discussioni e riflessioni nei quali semplicemente si proiettava lontani da sé la necessità di un cambiamento e si proiettava questo come un disegno politico comunque da raggiungere attraverso dei meccanismi che comunque allontanavano il tempo dall'individuo, no? Dal qui ed ora che le persone vivevano questa progettualità attraverso l'enfatizzazione degli stili di vita che in qualche maniera dovevano essere coerenti, è quindi anche occasione per modificare la storia qui e ora, nel momento presente, che ci è dato vivere, e quindi a qualche maniera questo discorso degli stili di vita ha avvicinato questa necessità di cambiamento all'individuo e al tempo presente. Ecco, io credo che rispetto a questo bisogna fare un ulteriore passo in avanti e chiedersi veramente attraverso porsi l'obiettivo appunto di essere in qualche maniera quell'uomo nuovo che poi non può che produrre evidentemente quel tipo di società. Mi viene in mente una, credo che sia di Gandhi, una frase nel quale dice appunto siate il cambiamento che voi volete vedere nel mondo, no? In questo momento, ecco, siate, non soltanto agite per, ma siate appunto, cioè esprimete nella vostra sostanza, nel vostro essere, ciò che quel cambiamento che volete voi vedere espresso in differenti livelli del nostro vivere, del nostro relazionarsi. E quindi se per esempio quello che noi vogliamo è un mondo più giusto, più pacifico e non violento, e dunque è necessario che probabilmente individuiamo gli elementi, le radici di questa mancanza di pace, di questa violenza, di questa iniquità, di questo senso di competizione piuttosto di cooperazione, di fraternità all'interno di noi stessi, per poi poter elaborare un progetto solido di trasformazione della nostra organizzazione sociale ed economica.
Va bene, ma voi vi siete stancati, sì? Quindi potrebbe essere anche che discutiamo senza che io... Va bene, no, dico anch'io. Avete visto che abbiamo cercato anche di dialogare tra noi in qualche modo, non nel dire alcune cose. Io nel rispondere riprendo un po' degli argomenti che venivano trattati adesso, parto da uno schema però diverso. Prima ho detto la frammentarietà del mondo cattolico e un certo gap culturale che noi abbiamo in questo momento come mondo cattolico rispetto anche ad una cultura sociale condivisa. Domanda: qual è il livello formativo della comunità cristiana oggi? Chi garantisce il livello formativo della comunità cristiana? Io ho due figli, mi pare solo due, la più piccola fa la prima comunione adesso a maggio, il più grande ha 14 anni. Io ho fatto un percorso ipercattolico, si vede anche delle conseguenze devastanti intorno alla cinquantina. Il raffronto tra il percorso formativo mio e quello dei miei figli qual è? Lo possiamo fare tutti, no? Qual è il livello formativo della comunità cristiana? Chi fa la catechesi sacramentale in questi anni, che cosa apprende della proposta di vita cristiana? Per quale motivo i movimenti, i più diversi, soprattutto quelli di spiritualità, hanno mantenuto a distanza di 20-30 anni, contro ogni logica oggettiva, scientifica, che riguarda l'effervescenza del primo momento e poi una stabilizzazione, una istituzionalizzazione in tutti i movimenti, hanno mantenuto in molti casi una forza anche abbastanza di nicchia e di conventicola rispetto al resto della comunità cristiana, per cui facciamo molta fatica ad integrarli nella pastorale ordinaria. Della serie o gestiscono un pezzo di pastorale o difficilmente si integrano col resto della pastorale e così via, no? Cioè, voglio dire, si potrebbero fare 19 domande di questo tipo, ma perché? La domanda è di fondo: se io penso al credente che oggi si impegna a guardare il mondo e si rapporta col mondo, io vedo tante culture sociali diverse. Vedo che l'individualismo di cui si parlava prima, di cui parlava Marco come matrice filosofica, ha mietuto vittime, nel senso che ci sono persone che si rapportano in maniera totalmente privatistica con la realtà esterna, trasformando modelli di rapporto chiesa-stato, cattolici e politica in forme neocontrattuali, della serie chiedo quello che mi serve, come chiesa, come se il bene comune, come se uno di quei due poli che dicevo prima si fosse ridotto e fosse rimasto solo gli interessi della chiesa, esenzioni e quant'altro. Ma non è questo il punto, evidentemente. Poi abbiamo tutto un altro filone, ad esempio, molto forte, molto presente, ma che si è dovuto attestare, non a caso, lo dico per dialogare, no? Sulle formule dello stile di vita, per cui noi abbiamo poi il cristiano della Caritas, quello legato al mondo dei comboniani, quello dell'eco solidale, è tutto un settore, no? Ma poi abbiamo tutta un'altra comunità cristiana che va avanti nel suo tran tran ordinario, fa le sue feste, i suoi momenti oratoriani, eccetera, e è abbastanza imprescindibile impermeabile dal resto. Poi abbiamo una realtà, dicevo, di movimenti, di associazioni che vanno avanti quando in crisi, quando no, ma con circuiti interni, per cui anche sul piano vocazionale abbiamo un certo tipo di risultato: meno vocazioni e meno vocazioni ecclesiali tout court, più vocazioni legate a singole forme di movimento. Per cui la riproduzione anche vocazionale, scusatemi la battuta un po' ironica, è interna a questi, e così via. Allora, no, voglio dire, lo accenno soltanto, ma non volevo fare un'analisi di tipo molto serioso, ma per dire che io credo che la difficoltà vera è proprio l'elemento formativo. Allora io che cosa vedo come schema, guardando la domanda che voi avete fatto e guardando anche gli obiettivi comuni da privilegiare? Io vedo un obiettivo fondamentale: privilegiare il livello formativo della vocazione cristiana. Cioè la comunità cristiana ha un compito fondamentale di far crescere il battezzato, di dargli il nutrimento necessario ad essere un battezzato che diventa adulto nella fede. Per cui questo comporta una priorità delle scelte pastorali legate oggettivamente a questo scopo. Allora, quando il cardinal Bertone l'altro giorno scrive una lettera al nuovo presidente della conferenza episcopale e sostanzialmente dice: più collegialità, più pastoralità, e la politica non è un problema diretto della conferenza episcopale italiana, non dice una cosa banale, perché noi abbiamo una battaglia vera di fondo, che è quella di far crescere la dimensione formativa della comunità cristiana, senza di cui tutte le cose di cui parliamo si appiccicano sul nulla. La ripresa della dottrina sociale, se non c'è il livello formativo di base, dove si attacca? Su che cosa? Voi pensate che se uno diventasse anche specialistico nella dottrina sociale, non avendo una visione di insieme di comunità cristiana, non essendo inserito in un vissuto popolare di comunità cristiana, ma diventa perfino pericoloso? Che mi va a dire? Su che cosa? A chi? A nome di chi soprattutto? Allora il problema che io prima ho chiamato nel movimento cattolico cultura popolare significava una cosa molto diversa, che quella cultura era condivisa, era patrimonio comune, era la coinè da cui partivamo. E questa coinè non è ristabilibile in circuiti virtuosi, per cui dice: finora abbiamo scherzato, ci siamo sparpagliati, adesso si fa unità, adesso non si fa più neanche una tavola rotonda se non passando per questo collo dell'imbuto. È una forma di discernimento, permettetemi di dubitare, non sulla validità, perché se posta in essere da un ordinario, come dire, lecitamente posto, magari è valida, ma sull'efficacia ho i miei dubbi, ne riparliamo fra qualche anno. Non è possibile che nella modernità si possa passare per i colli di imbuto per coordinare l'attività culturale, perché non c'è una cultura che passa per i colli di imbuto. Allora qual è la cultura che può ridiventare comune? È quella del dialogo, cioè quella di una formazione non di nicchia, che non ha paura della modernità, che non ha paura del confronto con l'oggi e non si riduce a difendersi da questa difficoltà con cui facciamo i conti buttandosi non su una nicchia identitaria marginale, per cui ci arrocchiamo, ci difendiamo e noi così manteniamo e trasmettiamo il seme valido. C'è un piccolo particolare: che quel seme non produrrà frutto, perché non sarà seminato dalla società dove deve andare. Allora io dico così, solo per creare elementi di dibattito, che di fronte a quella domanda il mio punto di vista è: sì, io ci credo molto al percorso culturale, no? Condivido con Marco, con tanti altri, uno sforzo in questo senso, ma ad una condizione: che la comunità cristiana sia il soggetto vero pastorale della proposta di fede, lo sia per tutti, apra questi grandi orizzonti, privilegi l'essenziale della fede, non confonda i piani e i livelli, che sono distinti e devono restare tali, per cui la maturazione delle coscienze cristiane è il livello vero che la comunità garantisce, e se lo riusciamo a fare appunto dandogli una veste culturale, facendo capire che la fede non può, c'è quella frase così bella di Giovanni Paolo II, che la fede è se stessa soltanto se è in qualche modo pensata, se si traduce in una fede che è pensiero, che è giudizio sulla realtà. Allora è qui che matura, non nell'aspetto terminale dell'impegno sociale e politico o nell'impegno di stile, quello è un approdo, ma matura in una comunità comune, in una comunità che viva questi valori. Vi faccio un esempio banale, ma per capire come queste cose non sono completamente campate per aria. L'ultimo numero della rivista di liturgia, della rivista liturgica, quella principale che abbiamo in Italia, è dedicato alla dimensione sociale. Io ho esultato perché era 20 volte che nella Commissione Nazionale della CEI per la pastorale sociale dicevamo: scusate, uno degli elementi fondamentali che tocca tutta la comunità cristiana per la formazione sociale non sono le scuole di formazione sociopolitica, è la liturgia domenicale. Se noi viviamo delle liturgie domenicali dove la dimensione sociale non è vissuta, non è fatta sentire, ma la gente come pensi che maturi questa sensibilità? Allora è il problema della preghiera dei fedeli, dell'oramus appropriata, cioè deve tornare ad essere in quel punto centrale e popolare, comune, sorgivo di tutta la comunità cristiana. Questa è la preoccupazione vera di una chiesa. Se questa preoccupazione si pone, allora uno dice, fai conti, qui sarebbe un discorso, ma lo accenno solo, delicatissimo, si pone nei confronti di una comunità cristiana che voi guardate a proiezione nel giro di 15-20 anni cosa sarà diventata. Voi avete capito cosa vuol dire la statistica del sacerdozio cattolico nella Chiesa italiana? Fra 15 anni ne avremo quasi un poco meno di 2/3 in meno. No? Numericamente, se questo, poi magari ci sarà un'esplosione, non so, di vocazioni, però questo sarà il trend. Quindi andremo sempre più vicini a quella realtà di terra di missione in cui la presenza anche sacerdotale è diversa da quella con cui noi siamo abituati. E allora i luoghi formativi, allora davvero la ritessitura della comunità e il richiamare intorno a un tavolo comune anche le associazioni, i movimenti a dire ma che cosa facciamo, non è soltanto la chiamata in termini di mobilitazione pre-referendaria di questo di cui è referendum, che ha suo senso ma ragazzi è anche un po' pericolosa per altri aspetti, ha il senso vero di dire dove va la comunità cristiana e come facciamo a non darsene responsabilità insieme. Allora la dimensione culturale diventa sorgiva della dimensione elementare, catechesi, liturgia, vita apostolica comune dei credenti, e questa dimensione di fraternità universale è esattamente la preoccupazione grande con cui noi ci proiettiamo. Quest'anno sono 40 anni dall'uscita della Populorum Progressio, c'è un passaggio molto bello a metà della Populorum Progressio dove Paolo VI richiama, denuncia la mancanza di pensiero come una delle cause di interruzione del modello positivo di sviluppo del mondo e invita i credenti a porsi alla ricerca delle soluzioni giuste dei problemi della società insieme agli uomini di buona volontà, dicendo se lo farete, se vi porrete in questo atteggiamento di ricerca, allora vi si allargherà il cuore, no? E sarete in grado di costruire una società più fraterna e veramente universale. Allora, questo è la sintesi della nostra dottrina sociale, cosa vuoi che sia? Certo, poi vediamolo pure analiticamente nel rapporto fra la terza strada, la quinta strada, quello che volete, ma se manca questo animus religioso, noi facciamo una cosa molto complicata. E rischiamo di ritrovarci a parlare di dottrina sociale in campo politico con le divisioni già in atto, peraltro già anche confuse tra loro, con ciascuno che tira la dottrina sociale dalla sua parte. E ci parlo a nome della dottrina della Chiesa, anch'io, no, prima io, no, prima c'è la vita, no, prima c'è il creato. Ma, no? Oddio, ci sono le priorità le detta l'agenda politica, ma se noi abbiamo una priorità è quella di vedere la visione complessiva della proposta cristiana. Questa universalità, questa fraternità grande, allora, come dire, benissimo la spinta sui temi dell'etica, della bioetica, perché la tecnologia spinge in quella direzione, però attenzione, noi non possiamo diventare quelli che hanno il monotema della vita, e attenzione, quando dico così dico l'importanza della vita, ma la vita ha la sua importanza nel momento in cui tu riesci a dialogare con la gente e a ridare fiducia sul futuro del creato, sul futuro del mondo che abitiamo. Il tema del creato non è disgiunto da quello della vita. Io esattamente mi propongo alla gente di porsi una mano sulla coscienza e di dire se per caso la verità cristiana non è una banalità ma è una cosa profonda, perché gli dico guarda, tu hai al centro della tua preoccupazione la vita, tanto è vero che la gente oggi la conta poco o nulla perché ha perso la dimensione di prospettiva della vita, che è quella del futuro dell'uomo. E allora il problema dell'acqua non è diverso da quello della vita. Il problema di che mondo lasciamo alle prossime generazioni non è diverso da quello della vita. È dentro lo stesso tema. Tecnicamente è più delicato e più sofisticato ed è apparentemente anche più urgente quello della genetica, della biogenetica, eccetera. Ma dentro questo grande disegno, perché se noi perdiamo la visione complessiva del disegno, anche l'impegno sociale del credente diventa una piccola cosa. Noi non siamo guerrieri delle piccole battaglie. Siamo gente che nel momento in cui agisce per il mondo e nella vita del mondo, agisce, attenzione, soprattutto perché cerca speranza e cercando e trovando speranza annuncia speranza. Non siamo i professionisti di questa o quella battaglia o i teorici di questa o quella cultura. Io sono preoccupato davvero da credente, perché quel poco che ho sempre fatto nella cultura politica o nella politica lo faccio perché seguo percorsi per capirne la sperimentazione, perché dopo 30 anni di formazione vorrei poter aver formato delle persone a nuotare, ma dirgli anche dov'è la piscina o il mare dove si nuota, sennò continuo a vedere gente che si tuffa sull'asfalto o torna indietro a fare il diacono permanente perché non ha trovato modo di fare diaconia in quella realtà comune che è l'esigente servizio della carità politica. Allora, in questo la mia preoccupazione profondamente ecclesiale è attenzione a non sminuire i termini di queste battaglie, ma dare il quadro complessivo. E io non ho un'altra strada da quella di cercare speranza. Ma come pensate che rifondiamo il valore della famiglia? Certo, possiamo costringere e stringere sul piano legislativo. Certo, la legge crea costume, è un fatto vero, ma costume lo creiamo anche noi. Lo creano le nostre scelte, e allora tutte le scelte politiche che vanno a sostegno delle scelte della famiglia sono fondamentali. E allora c'è tutto un tema grandissimo, no? Che riguarda la casa, che riguarda mille strumenti che rendono possibile una vita, e allora, come dire, il valore che tu annunci, se ha una conseguenzialità nella tua operatività politica, è davvero percepibile, non più credibile, perché è credibile in sé, come ogni verità. Ma quella bellissima enciclica della Populorum Progressio, leggetela, 40 anni vale la pena, dice che la verità si annuncia da sola con la sua forza e insieme alla forza con la sua suavità. Noi non abbiamo una verità che diamo come randello sulla testa della gente ritenendocene in qualche modo possessori e magari a volte anche poco testimoni.
Ci sarebbero ancora 10 minuti se ci fossero delle domande.
Una domanda, forse è, diciamo così, è un approccio che in questo dibattito un pochettino è ai margini, no? Si sta costruendo in Italia un nuovo soggetto politico, il Partito Democratico.
Dove? A qui.
Sul quale, tra l'altro, come dice, una convergenza che in questo momento sta diventando un dibattito, no, che sta prendendo sia quell'area, diciamo, cattolica, che in qualche modo, no, è inserita dentro un processo, un percorso politico, diciamo così, anche lì strutturato, sia un'area laica, riformista. Questo dibattito, che naturalmente in questo momento, come dire, ha tutta una serie di, sta provocando tutta una serie di aggiustamenti, sconquassi, riflessioni, contrapposizioni. Ecco, cioè, un'associazione come Rete in Opera, rispetto a questa fase, è una fase molto difficile nel nostro paese, come si colloca e come naturalmente vuole in qualche modo eventualmente entrare in queste dinamiche, che poi sono dinamiche che hanno una ricaduta anche nei sistemi locali. L'altra cosa è che ho avuto occasione circa un mese fa di incontrare Acquaviva a Roma. Acquaviva è stato uno dei tessitori dei patti, diciamo, rivisti, e mi ha detto che sta scrivendo un libro su tutto, diciamo così, il percorso che poi ha visto al centro di questa scelta politica del tempo, il ruolo del Presidente del Consiglio, Guido Cacci, lui è stato anche segretario del Presidente, e quindi a breve uscirà un suo libro che in qualche modo poi ha anche una valenza di scoprire questa interconnessione tra quest'area laica socialista e con i processi che quella volta poi destarono anche, diciamo, delle contrapposizioni con gli altri settori che in qualche modo vedevano in questo, come dire, un'ingerenza rispetto ai ruoli che erano forti tra una parte della politica innestata nel Partito Comunista e l'altra.
Ma no, io il libro di Acquaviva penso sia già uscito, tra l'altro ne abbiamo parlato anch'io con lui, perché è una riflessione interessante. Penso che quella pagina del rinnovo del concordato vada ripresa, perché credo che alcuni aspetti anche della visione che c'è di dietro del rapporto Chiesa-Stato sono attuali e anzi da ripensare anche un po', per quello che è il compito dei credenti verso la politica. No, sul Partito Democratico io credo che ci sia questa situazione, lo dico in tre battute, spero di essere chiaro il mio punto di vista. Primo, io non credo che i credenti abbiano una formula politica a cui legarsi mani e piedi per l'eternità, perché quella ce l'ha già una formula ed è la Chiesa, la vita cristiana. Quindi le formule politiche hanno una loro relatività, no? Quindi, importante questo, la fede è un assoluto, la politica, soprattutto gli strumenti partitici, sono relativi. Secondo, la situazione con cui facciamo i conti, dicevo prima, è una transizione lunga. È assestata questa transizione? No. Il Partito Democratico che cos'è guardandolo nella transizione? È stato come intuizione iniziale, come progetto, quindi un anno circa e mezzo fa quando si è avviato, e prima ancora quando è stato intuito, una possibile soluzione su uno dei due schieramenti dell'attuale sistema bipolare, una possibile soluzione che portasse a conclusione, almeno temporanea, questa lunga transizione. Che cos'è oggi il Partito Democratico? È un tentativo interessante sul piano teorico di fare sintesi. Io lo vedo più in positivo verso la prospettiva che verso la chiusura dei conti col passato. Cioè, molti dicono è la fine delle spinte ideologiche, ma sì, questo va bene, l'importante è che sia la sintesi di cose future, perché se solo prendere atto della fine della spinta delle ideologie mi parrebbe, insomma, è un dato di fatto, ma non è che ci faccio un partito sopra per prendere atto che sono finite le spinte delle ideologie, no? E quindi è per dire la prospettiva. E in che modo si è attuato questo percorso? In modo drammatico. Ha avuto tre handicap fortissimi. Uno, un handicap, la presa di iniziativa all'interno dei due soggetti partitici principali che dovevano fare questa operazione, i cui apparati si sono blindati all'interno di questo percorso, dicendo benissimo, si farà questo partito, sarà più numeroso di quello di cui facciamo parte oggi, non dobbiamo perdere nemmeno un grammo di quota di potere di quello che abbiamo, anzi posizioniamoci già per il futuro. Questo percorso è stato micidiale, perché ha espunto dal percorso positivo, teorico, che poteva essere l'intuizione del Partito Democratico, tutta l'altra parte, cioè il concorso alla società civile. Oggettivamente, per semplificare questo sistema politico, per dargli una soluzione, il progetto intuitivo del Partito Democratico doveva contare su che cosa? Sul fatto che facendo appello alla società civile faceva una sintesi, una proposta alta, nuova di cultura politica che poteva portare a un risultato almeno del 10% superiore alla sommatoria dei risultati dei due partiti proponenti principali. Questo percorso invece che si è avviato è molto delicato, perché rischia di portare a conclusione del percorso ad una scissione sulla sinistra del DS che va a rinforzare, se così capitasse, qualcuno mi dice no, è solo un fatto dei parlamentari, non nella base, però una scissione che potrebbe rinforzare una potenziale forza di sinistra più estrema e radicale che potrebbe andare anche al 15-17%, questo complicherebbe il quadro. E una scissione sul piano della destra, diciamo così, del partito della Margherita, perché su temi identitari su cui non si è stati capaci di fare sintesi culturale, di mediazione culturale e politica, perché si fa sintesi per decidere il marciapiede, a maggior motivo si deve fare sintesi sui grandi temi valoriali, altrimenti una sintesi culturale, che non è un assoluto, ma è una sintesi, che tiene conto della realtà dove tu vai a raccogliere poi il consenso. E questa ulteriore scissione creerebbe un problema di, come dire, incapacità del centro-sinistra di avere una maggioranza, e comunque se ci fosse una maggioranza sarebbe ostaggio di una forma radicale, così come si è sperimentato già in questo percorso di governo. Tant'è vero che fra i danni maggiori del percorso ipotetico del Partito Democratico c'è la conduzione governativa che, facendo fatica ad andare avanti in un certo modo, ha appesantito anche l'iter utopico, cioè di entusiasmo rispetto al progetto del Partito Democratico. Allora, questo non dico che sia un'accumulazione avvenuta, però è gravemente compromesso quel percorso. Perché chi ci ha creduto del progetto culturale di un Partito Democratico oggi mi dice chiaramente che è deluso, perché dice se anche si farà, si chiamerà così, ma sarà un'altra cosa da quella che volevamo fare. No? E chi ci si è messo dentro e accelera ha la riserva mentale di non credersi, ma di cogliere l'opportunità in termini di ritagliarsi ancora pezzi marginali di potere locale. Questo è, se fatto così, è un dramma. Lo dico, no, da osservatore, dico di quello che vedo. Allora, il problema è, Che cosa succede di qui a qualche mese del nostro percorso italiano? Non lo so. Succede che c'è un referendum istituzionale, va avanti, raccoglie le firme, cambia il sistema, o comunque costringe a fare un compromesso diverso con una legge in Parlamento che cambia il sistema. A quel punto il Partito Democratico ha un altro problema, che probabilmente quel sistema sarà di altro tipo. Se passa un sistema su base proporzionale con uno sbarramento, l'ipotesi del Partito Democratico è già piombata di suo per un altro percorso, e così via. Ma questo per dire che in Rete in Opera noi siamo persone che vengono da esperienze associative diverse e che fanno anche scelte operative politiche diverse. Io spero che tutti le facciamo in questa chiave di sperimentazione dentro questa situazione di transizione. Cioè, come dire, quello che ci interessa di più è rimanere in contatto e dialogare per capire cosa succede, e nel caso in cui qualcuno si vuole impegnare, qualcuno l'ha fatto in quattro anche a livello parlamentare, no? Su partiti diversi, no? Perché sono esponenti andati su partiti diversi, ma è anche su schieramenti diversi, no? Se qualcuno lo fa come scelta, lo fa per cercare di sperimentare dall'interno e guidare alcuni processi. Però io vi confesso la grandissima fatica di questo momento. Cioè, ci sono condizioni in cui, pur sapendo la diversità tra quello che è un partito e quello che è una, come dire, una proposta ecclesiale, eccetera, no? Ribadendo questa diversità, io vi dico la grande fatica che c'è. Allora, le ipotesi culturali sono interessanti, se ne è mossa una sul centro-sinistra, sul centro-destra non si è mossa un'ipotesi analoga, perché è fermata dall'operazione di Casini, che invece guarda a un dialogo possibile sul centro in un'altra maniera, quindi questo è il dato di fatto. No, siamo così, con un'ipotesi che va avanti, ma con queste difficoltà, io le ho anche un po' marcate, perché sono particolarmente seccato del fatto che su alcune cose si siano caricati questi pesi inutili di sovrastrutture. Tanto, più scherzando, prima quando sono arrivato dicevo, ma io guardando in questi anni con cui ho messo più attenzione, mi chiedo se mai il sistema politico è riformabile. Perché se non sono battuti fior di referendum, cioè il problema è vero, noi parliamo da credenti di una fraternità possibile, e dentro la politica ci sono una serie di persone che non è che sono persone da poco bene, cioè da male, no? Sono brave persone probabilmente, però hanno un altro linguaggio, un'altra concettualità, e la concettualità prevalente che hanno è quella del potere, ma un potere piccolo, perché a questo punto è un potere molto piccolo e residuale. Però mentre qualcuno cerca di fare un progetto per la gente e per risolvere la transizione del paese e per esprimere nel modo migliore, pur perfettibile e parziale, alcune, come dire, ispirazioni profonde che la nostra fede ci dà dentro un disegno comune di progetto per il paese, c'è qualcun altro che ha la grande preoccupazione di chi va nella comunità montana, di chi va nell'ente dell'acqua. Cioè ci sono persone che hanno mezzi lavori nella vita, che hanno fatto sempre con molta precarietà e hanno trovato che 1.000 euro di più qui, 1.500 euro di là, con questo progettone sono quello che fa la differenza. Ragazzi, i costi indotti della politica sono un dramma. Io dovessi dire alla mia chiesa, se ha voglia di fare dei documenti, li farei su questo, li farei su quegli sciagurati che hanno fatto un sistema elettorale bypassando la democrazia e creando un costume terribile in cui tutto il Parlamento italiano è cooptato da 15 persone e creando un costume. Guardate, lo dico in termini analistici, no? La circolare interpretativa di Rutelli sul regolamento congressuale della Margherita, in cui dice che il firmatario dell'unica mozione a livello nazionale rivede le liste che vengono mandate dalle regioni, ciò vuol dire che comunque, perfino nella partecipazione di un congresso, il leader internazionale decide chi sono i delegati. Cioè una roba che soltanto durante il ventennio abbiamo sperimentato. Neppure il peggior centralismo democratico era a questo livello. E tu mi fai un partito sulla questione della democrazia che chiami democratico e che esattamente si avvia con una procedura non democratica? È penoso. Comunque vada, è penoso. Ed è una forma di cooptazione di poche persone, in genere neppure tanto capaci e meritevoli, che hanno fatto della loro vita prevalentemente non una vocazione politica ma un'occupazione politica, e che impediscono di fare una riflessione sulla transizione del nostro paese. Quindi questo è il mio punto di vista, un po' estremista, però insomma, per capirci.
Se permette alcune contestazioni, si può? Alcune contestazioni critiche. Io mi scuso se ho detto solo adesso, diceva che si colloqui oggi, perché i professori che dovrebbero fare la prelascio con quello dei cittadini, però mi aggancio alla fine. Contestazione molto benevole, per dire, secondo me non è il sistema politico, è il sistema partitico che va. Dando la politica,
purtroppo un po' coincide,
è un partito che ha dato. E allora in questo senso le chiedo se non ha e si siano fatti dire che poi ci sono alcuni prima osservazione, seconda osservazione, non è vero che c'è una fetta di potere nel quale in realtà i partiti che oggi sono poco rappresentativi della popolazione, perché dire, faccio solo un esempio, la Margherita Fano si radunava il tempo dietro un salone che teneva quasi 500 persone, tristemente il stradale si raggiunge una saletta di 10 persone, ma questo vale per tutti i partiti, forse meno di 10. I partiti che oggi erano rappresentativi oggi non hanno una base rappresentativa, però governano tutto, cioè questo è molto triste, cioè in realtà il potere che detengono è assoluto, mentre la rappresentanza che una volta veniva poi diciamo così sopraffatta dalla dirigenza, ma almeno c'era di Berlusconi, non c'è più. E la terza considerazione è che proprio mi faccio andare a personale, se guarda ti rispondo, e come mai in un contesto così lei ultimamente ha proprio una scelta di aderire, no, un partito entrare in un comitato che può essere una scelta nobile, chiaramente, e non piuttosto che mettere in piedi, diciamo, una realtà alternativa come per esempio che ho fatto, che ha fatto con il comune, che conoscerà,
certo.
Se ti spiego un po' in modo che
certo.
E voi che abbiamo fatto l'altra scelta,
no, ma certo. No, certo. Dunque, sul sistema politico e partitico, il dramma è che in questa fase quasi coincide, come quasi mai è coinciso così tanto. Perché? Perché sono deboli tutti gli altri interlocutori. Cos'è il sindacato? Qui c'è un segretario provinciale, però cos'è il sindacato oggi in Italia rispetto a quello che era qualche anno fa? Ha lo stesso peso? Ha la stessa capacità? Che cosa sono anche le realtà intermedie, cioè lo stesso associazionismo cattolico? Che cos'è? Cos'erano le ACLI 30 anni fa e che cosa sono oggi? Cosa mobilitavano allora e cosa potrebbero mobilitare oggi?
Anche il Presidente Provinciale.
Benissimo, cioè cosa sono? Cioè, voglio dire, la realtà è, come dire, si è sfrangiata in un certo modo, progressivamente, per cui una serie di realtà che hanno bilanciato tradizionalmente anche la forza dei partiti, perché in fondo perfino un meccanismo che abbiamo utilizzato su un vocabolo che aveva un'accezione spregiativa, il collateralismo, aveva un suo valore di controllo e di interlocuzione rispetto alla forma partito, no? Perché poi alla fine, insomma, pesavano anche per dire, un momento, però non è che puoi decidere per conto tuo, no? E in qualche misura c'è stata una forma comunque di dialogo fra la politica e il partito tout court, nei modi più diversi, però perfino il collateralismo è una forma dialogica, oggi è una forma di azzeramento, diciamo, da questo punto di vista. Allora io credo ci sia, da un lato, la necessità di privilegiare la dimensione ecclesiale formativa, che è cioè per noi è la principale in assoluto, ma non principale a un punto di distacco, principale a 150 punti di distacco dalle altre. Voglio dire, lo stesso Sturzo, quando va a fare il Partito Popolare, fa una lettera bellissima alla presidenza dell'Azione Cattolica, di cui faceva parte come segretario di un piccolo segretariato che si chiamava Pro Scuola, che seguiva i problemi scolastici. Dice: io vado perché vado a fare un'esperienza di parte, ma sono contento che voi continuate questo lavoro, perché il mio lavoro di parte di un partito, dove è giusto che la Chiesa non si coinvolga tout court come Chiesa o come Azione Cattolica, attinge e potrà attingere i consensi soltanto dalle persone che voi formate, cioè se manca quel circuito formativo viene meno totalmente, no? Pur nella libertà del consenso, non nella meccanicità del consenso, viene meno l'alimentazione di una classe dirigente e di una partecipazione viva. Quindi questa per me è la priorità. La seconda priorità è il tentativo di non disperdere, ma di far dialogare le realtà cattoliche, cioè quelle di ispirazione cristiana, su tavoli possibili, su tavoli non strumentali, su tavoli culturali, cioè da dove è possibile fare confronto e mettere insieme il confronto di quelle che sono le energie anche vive, e vi assicuro che è difficilissimo, è molto faticoso, perché al di là della mobilitazione o della buona volontà tra le persone, manca tantissimo, mancano dei percorsi di stima, di fiducia vicenda, manca tantissimo, e spesso ci sono ormai anche delle letture culturali piuttosto divaricate, quindi non facilmente componibili. Quindi c'è un percorso, quello di Rechino Opera, ma per un altro verso quello della consulta per i laici, cioè ci sono dei percorsi che vanno privilegiati, su cui bisogna dare delle energie. La terza cosa invece è questa di tipo partitico. Allora, io personalmente non ho mai fatto parte di una, prima della crisi dei partiti, non so, di un partito tipo la DC, perché per me era incompatibile, io ho sempre avuto responsabilità ufficiali in Azione Cattolica, quindi non ho mai aderito a forme partitiche, l'ho sempre considerato come una cosa di un altro impegno, non opportuno, anche quando non c'era una responsabilità, bastava l'adesione non era, come dire, per noi vietata, però inopportuna dal mio punto di vista, anche perché uno rappresentava una realtà precisa come Azione Cattolica, eccetera. Il mio percorso degli ultimi anni invece è legato a questo tentativo. Siccome dal di fuori noi non abbiamo nessun peso di condizionare questi processi, più proviamoci dal di dentro. Ma dal di dentro dove? Ma io ho una, come dire, una gamma di accordi amicali. L'altro giorno ero per una realtà di presentazione di un volume a Faenza, invitato da un circolo di centrodestra. Un amico mi ha detto: ma come tu vai con Gianfranco Mora? Io dico la mia cosa e Gianfranco Mora dice la sua cosa, non mi fa problema. Gianfranco Mora ha detto delle cose molto diverse da quello che dico, ma io dialogo con le persone, l'MSL vi aveva espresso una certa sensibilità e mi ha invitato, sono andato volentieri. Io ero io, Mora era Mora, l'MSL era il soggetto proponente, c'erano tanti amici anche di altre associazioni, abbiamo discusso fino a mezzanotte a Faenza, io l'ho fatto molto volentieri. Cioè io credo che si sia in questa fase da... nei vari livelli, compreso quello partitico, da tentare una strada. Dopodiché, se gli accordi che teniamo fra di noi sono più forti di quello che può essere l'occasione di un impegno lungo un percorso partitico, io credo che le soluzioni, se si troveranno anche di raccordo, ben vengano. Faccio un esempio molto banale. Questo percorso del Partito Democratico è un percorso che si dovrebbe concludere nel 2008. Io sto accompagnando questo percorso, ripeto, perché secondo me è l'unico che si è mosso su un piano di aggregazione di un soggetto più ampio, quindi l'ho privilegiato. Se questo esito è, come dai segni che sto registrando, un esito infausto, per il momento è negativo il mio bilancio, io non vedo una novità, un salto di novità rispetto alla proposta politica, tanto da poter catalizzare consensi più ampi, che è il mio problema, no? Io, cominciando dalla dimensione locale, farò altro. Cioè, per essere concreti, fra due anni a Pesaro si vota, se questo è il quadro, io sono molto contento di promuovere con altri amici con cui continuo a incontrarvi una lista civica. Non ho nessun problema. Cioè, non possiamo regalare a dei professionisti, dove professionisti è un regalo anche nella definizione, della politica, no? Una possibilità di creare consenso sul territorio, legata anche ad un futuro in cui come dire, il mio problema non è l'interesse particolare, ma in cui il mondo cattolico fatica ad esprimersi. Quindi io non mi scandalizzo della dialettica destra-sinistra, due poli, non sarebbe neanche questo, perché uno dice: guarda, la politica è relativa, tu ti sei affiliato qui, io lì, l'importante è che lo facciamo con corretta coscienza, non per un secondo fine, non per un altro, rispetto al tuo impegno, anzi aiutami, spiegami perché ti sei impegnato lì, perché ti sei impegnato lì, ci confrontiamo liberamente. Ecco, quello che secondo me farà problemi, farà paura, speriamo, un po' alla politica, è se tanti di noi con una coscienza un po' retta e un retroterra di un certo tipo non perderanno i contatti, guarderanno la realtà e saranno disposti a fare altro. Personalmente, anche da alcuni amici che sono con me in retinopera, con cui ragioniamo a lungo, io avevo detto anche alle ultime politiche: facciamo una formazione partitica. Siccome il sistema demente con cui siamo andati a votare consentiva che anche l'1% trattasse tre posti, no? Due posti, quattro posti, questo è un sistema assurdo, no? Anzi, se trattavi due senatori oggi avevi un potere enorme, potevi ricattare ogni volta prima della votazione, ti davano tutti gli enti, cioè una cosa veramente, però dico, su questo non si è lamentato ufficialmente nessuno, ma è una cosa gravissima quello che abbiamo fatto, no? Ma non perché l'abbiamo fatto per l'uno o per l'altro, perché attenzione, io lo dico con molta chiarezza, questa riforma l'ha fatta il centrodestra, ma il centrosinistra si è strofinato le mani e l'ha adoperata, e quando io dico così mi rispondo: scusa, ma cosa potevamo fare? No, potevate fare le primarie dappertutto e dicevate con chiarezza alla gente che i vostri candidati della lista bloccata li mettevate in ordine di primarie. Perché non le avete fatte? Non le avete fatte perché vi faceva comodo dividervi in quei modi, non le avete fatte perché fate i congressi tutti a tavolino. No, cioè uno apre il giornale, il quotidiano qualunque, vede, congresso dei 10, cioè tu, li abbiamo presi in giro per una vita, che erano poco di poco. Uno dice, la prima mozione, c'è Fassino e D'Alema, 75, con questi obiettivi, la seconda, 15, c'è questo e quest'altro, candidato Salvi, la terza, Angius vorrebbe fare questa cosa e questa, ha avuto il 9, hanno votato su tre proposte, hanno discusso di politica. Io vi sfido a vedere che discussione politica sta a fare la Margherita in questi mesi, in queste ore. È possibile, no? Cioè, questo vuol dire, allora, su questo io ci sono dentro volentieri a ragionare sulle cose, ma nel momento che vedo queste cose uno fa un passo indietro, no, le fate voi, vi divertite e state suicidando, tra l'altro, un tentativo che culturalmente in astratto poteva essere interessante. Cioè quello di fare una sintesi diversa in positivo che alzava il tiro su un progetto culturale più ampio, ma che peraltro aveva bisogno di una classe di dirigente nuova. Perché non è che tra figoni di prima possono andare a gestire il progetto, che progetto nuovo è. Quelli come l'hanno capito, come hanno fatto opposizione il primo giorno, il secondo, i primi a spingere sull'acceleratore. Facciamolo subito, no? e sono i primi a trovarsi anche con la parte opposta o ex opposta a fare sintesi di bilotizzazione. Cioè io credo ci sia in prospettiva, noi abbiamo questa stagione molto delicata, perché questa debolezza della Chiesa c'è. Guardate, è debolezza di formazione di base. Io non sto neanche, potrei fare un ragionamento sulla gerarchia, sui ruoli avuti in questi anni, ma è anche un po' delicato, ma lo farei volentieri perché si può ragionare su alcune cose. Però c'è sicuramente una formazione di base molto molto debole. Cioè in questo momento noi esprimiamo persone che hanno un desiderio di dottrina sociale, ma non che patronizzano la dottrina sociale. Noi esprimiamo gente che ha un desiderio di politica cristiana, ma con molta fatica hanno un'elaborazione culturale su questo. E poi, mentre prima si dice questa è dell'Azione Cattolica, più o meno la votavano tutti, tu si dice quelle del CL non sono votate i suoi, quelle del Rinnovamento dello Spirito si è messo d'accordo con quel gruppo là, insomma, abbiamo sparpagliato tutto, insomma, una cosa, e si fa molta fatica pure con l'amicizia, questo è un tentativo di amicizia insieme, si fa molta fatica a ragionare con delle categorie comuni. Su grandi temi abbiamo anche idee diverse. Cioè, per esempio, come dicevo prima, banale sull'amnistia, no? Un importante movimento beatamente dice: ah, io ho già fatto il documento, l'ho fatto con i radicali. Perché un movimento ecclesiale fa un documento con i radicali? Ma chi? E dice: però non posso cambiare niente perché sono già d'accordo con loro. Finito, no? Non si dice: ma perché un movimento ecclesiale fa il documento? Sì, la comunità di Santa Sede, lo dico fraternamente, no? Ma perché fa il documento col partito? Che chi importa di parlare di amnistia col partito? È una comunità. Cioè, qui anche discernimento bisogna cominciare a farlo con un po' di chiarezza. Non è un problema di unificare i cattolici, però è un problema di chiarire quali sono i ruoli e i luoghi, no? Allora non ci capiamo più se ognuno va a trattare con chi gli pare e poi tratta un posto lì e un posto là. Quindi questa è una situazione delicata. E la seconda è questa, quella della politica, io dico, siccome dentro nessuno lavora, tra virgolette, per noi, lì c'è molta gente che viene anche dai mondi cattolici, ma è abbastanza isolata. Allora, per dire, io ho preso un percorso, questo di Argomenti 2000, che è una parte formativa, con cui faccio confronti. A Roma due settimane fa vi ha messo per un pomeriggio la Bindi e la Binetti a confronto sui temi di quel percorso, eravamo una sessantina di persone, abbiamo lavorato un pomeriggio molto bene, trovando anche alcune spiegazioni e alcuni elementi possibili di uscita. Ecco, però bisogna favorire moltissimo anche questi confronti qua, con le persone, bisognerebbe favorirli prima di arrivare alle proposte di legge. Cioè bisognerebbe, come dire, per questo io dico, sono molto preoccupato, mentre in passato me ne sono stato al mio posto ecclesiale e basta, oggi sono molto preoccupato di dire, ma proviamo a spingere sulla dimensione, perché anche questo fatto di continuare a formare la gente e non dargli luoghi dove impegnarsi, non favorirli, poi non è che uno si deve impegnare dove mi impegno io, però vuol dire almeno favorirgli una possibilità. Ma ragazzi, voi sapete cosa succede a uno normale che si impegna lì dentro? Non è che non lo prendono, ma gli chiedono di fare una certa trafila, che non è esattamente quella di collocarsi a fare il servizio degli altri con le nostre logiche. E allora, io in 30 anni che vado in giro, 25, per le scuole di formazione, da quando Martini iniziò e Pintacuti iniziò giù a sud, quando rivado, perché giro l'Italia continuamente, nei posti, io trovo che i 5 che si erano impegnati, 4 sono tornati indietro, e mi dico io sto a fare il catechismo, faccio il gruppo delle coppie, cioè torna un ecclesiale che è meno conflittuale, per quanto è ingarbugliato, è meno conflittuale, e l'unico che è rimasto dentro si è adeguato. E quindi mi dicono, ma sai, quello si è messo lì, gli hanno promesso questa cosa, si è adeguato. E allora io, dopo aver visto per 20 anni questa cosa, dico, posso continuare a fare a tempo perso formazione, ma forse bisogna cominciare a dire, scusate, allora saremo una struttura del 5%, ma ce la facciamo. Possiamo fare in un contenitore più ampio, con una grande sintesi? Ok, non possiamo farlo lì, infatti io nel fare quel discorso ho detto, non so, Mimmo Lucati, Cristiano Sociale, cioè, un attimo, scusate, adesso che si spariglia, facciamo un ragionamento da credenti, come riusciamo ad orientare questo soggetto in un certo modo? Allora abbiamo perso tantissimo tempo a fare degli incontri. Ci riusciremo? Siamo tutti con le mani nei capelli, perché c'è una logica di potere micidiale dentro questi soggetti. E siccome noi siamo tutta gente che fa anche altro, che cerca di lavorare, di vivere, cioè, beh, lì c'è gente che di mestiere fa quello, che si alza la mattina col problema del posto in cui io non so neanche che ci sia quell'organismo, ci sia un posto libero, ma loro lo sanno, e stanno parlando da 3 mesi, capito? Io quando ho scoperto che alcuni posti erano retribuiti mi sono anche stupito, perché quel libro bellissimo che è stato fatto sui costi della politica, guardate, abbiamo qualche centinaio di migliaia di persone che pigliano gettoni a spreco per posti che sarebbero per persone normali, che fanno la loro vita con una certa dignità, che hanno la competenza professionale, quindi hanno un mestiere, e poi come dono alla comunità di tutti vanno a dare un'occhiata in quel posto. E allora è possibile che continuiamo a alimentare della gente che in gran parte è senza mestiere e vivacchia di politica, costituendo uno zoccolo duro che è diventato, in questo momento è diventato veramente l'intoppo anche a riformare il sistema, perché questi non li sgonfi. Ti vengono vicino, sono contenti di usarti come fiore all'occhiello, ma poi...